Vedremo sorgere il sole, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato umano e disumano amico G. Vedremo sorgere il sole tra poco, quando la luce principale, perché in questo momento sono illuminato da una luce che non è quella grossa, è una luce più piccola. Vedete, più io avvicino la mano e più la mano diventa bianca, no? E il viso è in ombra. E beh, ora tra poco vedremo che la luce mi farà di vari colori, no? E poi chissà perché c'ho la chitarra in mano. Perché c'ho la chitarra in mano? Io, cantastorie dei nostri tempi, si fa per dire, vero? Ho scritto una canzone su Scaiola. Cari amici, il vostro caro dolce amaro, amato odiato umano e disumano amico G. Sì, su Claudio Scaiola, eh? Ma la luce si accende, no? Sì, perché se no, se non mi accendono la luce, poi non si può vedere, questo va bene, vedremo tutti i colori dell'arcobaleno. Insomma, vi volevo dire che, appunto, ho scritto questa canzone su Scaiola, e Scaiola era un ministro, Scaiola, no? C'è presente Scaiola? Il ministro Scaiola, ex, si è dismesso, ed era anche allora, perché abbiamo scoperto che l'ex ministro Scaiola, quando era sindaco, poi è stato insomma amministratore era amministratore locale, finì persino in galera ai tempi, quando cominciò, cioè non so per che cosa, però poi lo scarcerarono, perché tutto insomma andò bene, sì, però fece diversi giorni in galera, ma questo che vuol dire, può capitare a tutti, per carità di Dio. Poi fece carriera con Berlusconi e fu eletto, insomma fu ministro, però da ministro dovette dimettersi perché disse che quell'omino era morto, ammazzato, era un gran rompicoglioni, cioè, ma insomma, sì, Biagi, la luce sta prendendo strane colorazioni, probabilmente, io la vedo strana, tra poco vedremo una luce più verde, che ne so, perché sta montando, tra poco monterà del tutto. Allora Scaiola si dimise perché aveva detto quelle frasi su una persona morta ammazzata che non erano da ministro, insomma, no? E poi sono passate dai, a riborda te lo rifaccio ministro, cioè proprio, come dire, no, il lupo perde il pelo ma non il vizio, anche Berlusconi, voglio dire, no? La rifai ministro un'altra volta, vabbè, fatto ministro un'altra volta, Aridanga, si è dovuto dimettere un'altra volta, il buon Scaiola, credo a questo punto per l'ultima e definitiva volta, insomma, per lo scandalo di questa casa, la casa prospiciente il Colosseo, convenuta a Colosseo, che bello, insomma, con un sacco già 900.000 euro, insomma, che un certo imprenditore anemone gli avrebbe, insomma, pagato. E da 2004 a oggi viene fuori anche perché molte cose, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato umano e disumano amico, c'è già la terza volta che lo dico, vengono fuori dopo le elezioni, no? Cioè Berlusconi vince le elezioni, Borda gli stanno decimando tutti i suoi capi, insomma, i suoi, no, capi di Berlusconi, che lui ha messo a capo dei vari ministeri, ovviamente quelli di Forza Italia, del PDL, del Popolo della Libertà. Anche a Firenze, dico, Verdini, che a Firenze Verdini è un personaggio ormai a livello nazionale coordinatore, è stato indagato, proprio oggi è arrivata questa. E allora io, come dire, che devo dire, in questo processo mediatico che hanno fatto i giornali, i telegiornali, non è giusto, ma poverini, perché questo povero Scaiola, parliamoci chiaro, il povero Scaiola non lo sapeva, lui ha detto che non lo sapeva, cioè non lo sapeva che la casa gli era stata pagata, ma scusate, ma Ma non vi è capitato mai, ma capita a tutti, no? Che la casa tu la compri e se la paga un altro e tu te ne accorgi. Tu te ne accorgi perché sono cose di tutti i giorni, insomma, no? È vero? Oppure te la tua casa te la sei comprata con grande sacrificio e non te la paga nessuno, eh? E allora, povero scaiola, diciamo la verità, povero scaiola, maremma bucaiola, la casa l'ha comprata, ma lui non l'ha pagata, gliel'ha pagata un fiore con tanto tanto amore, un fiore che anche un demone, il costruttore anemone. Povero scaiola, maremma bucaiola, potevano avvertirlo, potevano anche dirlo, che gliel'hanno pagata, la casa assai pregiata, ma lui porca c'eva, poverino lo sapeva. Povero scaiola, maremma bucaiola. Ma no, è così, è la prima volta che io me la sono fatta questa canzoncina, proprio venendo qua praticamente, ho preso due appunti così, e così è la prima volta che la faccio, però cioè, come dire, povero scaiola, maremma bucaiola, la casa l'ha comprata, ma lui non l'ha pagata, gliel'ha pagata un fiore con tanto tanto amore, un fiore che anche un demone, il costruttore anemone. Povero scaiola, maremma bucaiola, potevano avvertirlo, potevano anche dirlo, che gliel'hanno pagata, la casa assai pregiata, ma lui porcaccia Eva, poeri non lo sapeva. Povero scaiola, maremma bucaiola. Poi magari durante la puntata mi diverto a rifarla, perché poi sono instant songs, no? La fai oggi poi non la fai più, capito? Magari potrei anche in seguito, no? Sì, divertirmi a commentare le varie notizie, le cose che più importanti ci balzano all'attenzione, no? Così, questa che cos'è? Una canzoncina, soluccia, no? Ovviamente niente di eccezionale. Beh, io la vedo come una vignetta, no? Una vignetta satirica. Ecco, una cosettina che sa, la vignetta ti dice tutto, e anche la canzoncina ti dice qualche cosa. Vediamo un commento che mi arriva qua su viafirenze.tv TeleGI. Dai, caro G, ma cosa ti aspetti da un tizio che si è dimesso dopo un anno di mandato come sindaco di Imperia? Era successa la stessa cosa anche al padre, famiglia, ha dato del rompicoglioni a Marco Biagi, ha costituito a suo tempo l'improbabile collegamento aereo Fiumicino al Benga e ritorno, a 30 km da casa sua, e non ultimo ha grosse responsabilità sui casini del G8. Ma ciao G, bella canzoncina, grazie Gianni, credo che insomma bene o male insomma rifletta questa canzoncina. Ganza la canzone, certo ci vuole un bel coraggio a dire che non sapeva che gli avevano pagato la casa, mi dice Sandro. Ma che pensano, che la gente sia tutta scema? Beh, io penso, ecco, sinceramente, la gente non sia scema, ma sia poco furba, perché cioè, loro sono i furbi. Una cosa che viene fuori, questa, diciamo, vuol dire che chissà quante altre ce ne sono di nascoste. Chi vuol farle venire fuori queste cose, perché poi c'è un disegno politico, ovviamente, chi vuol farle venire fuori ne sceglie una, dice, ma mettiamo, insomma, questo piglia molto, cioè, tocca la gente, no? Quando sai che a uno gli hanno pagato la casa e quanti soldi, no? E quanti soldi, voglio dire, insomma, ti fa rabbia, perché te li sudi i soldi, se ti compri una casa te la sudi e te paghi il mutuo, no? Non c'è anemone, no? Anemone non ti vuole bene solo a chi può fargli dei piaceri. Quindi questa è una puntina, e sotto c'è tutto l'iceberg, no? Tutto l'icebergone, no? No, perché effettivamente chi può avere dei privilegi, che ha in mano potere, che ha in mano, cioè io posso fare questo, ti posso, te cosa mi fai? Non lo so, la tentazione fa l'uomo ladro, ovviamente, no? Però i ministri, cioè La cosa strana è anche che sia stato fatto così sfacciatamente, lasciando tracce, assegni circolari, cose. Cioè, si sente proprio impunito, l'impunità, proprio posso fare quello che voglio, no? Questo non va bene, non va bene. Come non va bene che il signor D'Alema, che io ho rivisto la scenetta deliziosa di ieri sera a Ballarò, sapete, io sono qui, non vedo la televisione quella là, no? Io faccio questa mia piccola, ma insomma importante, televisione, il nostro piccolo mondo, che poi tanto piccolo non è se vogliamo spaziarci dentro, vero? Cari amici, no? Quindi, però l'hanno fatta rivedere un po' questa scenetta del vice direttore del giornale, o di Libero, del giornale. Insomma, perché mi sbaglio sempre fra il giornale e il Libero, Sallusti e D'Alema. Sallusti gli ha detto, lei può dire, deve essere l'ultimo a parlare sulle case, visto che lei viveva in una casa popolare a prezzo bassissimo, ecco, cioè anche questa, cioè, non vi sembra grossa? Un D'Alema, un uomo di sinistra, che insomma, come dire, l'operaio deve andare a spendere magari molto di più di lui per un affitto, e lui che sicuramente non manca di soldi, non sarà il Berlusconi nella situazione, ma certamente l'uomo barca e non manca di soldi, guadagnano bene, sapete, quelle persone, poi c'è sempre degli incarichi, lui danno, cioè stia in una casa popolare a prezzo bassissimo, è veramente uno schifo, un altro schifo, tanto è vero che dovete andarsene. E quando Sallusti ha detto questo si è incazzato, D'Alema, che di solito è tranquillo, ma dentro ribolle dentro, certo, ha detto a un certo punto, gli ha detto, lei vada a farsi fottere, lei è un bugiardo e un mascalzone. Poi dopo, ma questo non ce l'hanno fatto vedere, ma ce l'hanno raccontato, gli ha detto anche, per questo si farà pagare in signorine dal suo capo, cioè Berlusconi, no? Per dire. Come dire. Ma Sallusti poi in un'intervista ha detto, io non lo querelerò, perché non mi piace fare querele. Questo è un discorso buono, perché ci sono persone che a ogni piesto spinto fanno querele. Ecco, io credo che la querela, cioè chi si attacca alla querela sia un debole. Per esempio uno che fa molte querele è Di Pietro, querela tutti, a volte vince, ma spesso perde anche. No, per dire. E quindi D'Alema si è proprio sputtanato alla grande. Quindi lo sputtanamento, possiamo dire, è bipartisan, no? Io credo che poi alla fine governo, opposizione, il potere ce l'ha anche l'opposizione, che è là, quella. Il popolino dice mangiatoia, ma è brutto dire mangiatoia, perché se dici mangiatoia gli dai delle bestie, ma invece no, loro non mangiano. Povero scaiola, maremma bucaiola, la casa l'ha comprata, ma lui non l'ha pagata, gliel'ha pagato un fiore con tanto amore, un fiore che anche un demone, il costruttore anemone. Povero scaiola, maremma bucaiola, potevano avvertirlo, potevano anche dirlo che gliel'hanno pagata, la casa sta pregiata, ma lui porcaccia Eva, poveri non lo sapeva. Povero scaiola, maremma bucaiola. Basta, perché ora devo cominciare, già cominciato, che ore sono? Sono le 21:17 e se cominciamo, sì, allora, sì, naturalmente, già che c'ho la chitarra, calzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che canzi siamo noi, calzamente insieme, cazzo come si sta bene, calzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo calzamente insieme se lo vuoi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo calzamente. Ci siamo ancora? Lo so, io spero, purtroppo è andato via per un attimo. Sì, no, è andato via per un attimo, insomma, per un attimo lungo, la linea, non so come mai, ma ogni tanto lo fa, fa tutto da sé, io vedo che ora scorre il tempo e quindi forse, che si fa? Se no, spero che, insomma, comunque non importa, il problema è che io mi trovo spesso a dover combattere con i mezzi tecnici. Oggi sono anche veramente completamente solo. Sì, sono. E quindi ovvio, è vero Pino che si era interrotto a un certo punto, tu hai visto? Sì, ma ora l'ho rimesso in moto. Non so, fa tutto da sé. C'è anche un non so che cosa sia dovuto, ma non credo che si senta online. Vediamo il volume, perché purtroppo io devo combattere contro tutte queste piccole, grandi cose, no? Ecco, che a volte danno fastidio. Oh, sì, ecco, tranquilli. Abbiamo fatto le canzoncine, no, si è fatto tutto quello che doveva fare, povero Scaiola, Maremma Bucaiola. Ecco. Perché poi, vedete, quando uno fa una canzone, deve trovare le rime, no? Le rime. Allora, a Scaiola, non sapevo che rima trovare, ho trovato Maremma Bucaiola, cioè mi sembra Bucaiola, faccia rima a Scaiola. Poi c'era la difficoltà, quella di fare la rima con Anemone, no? E con Anemone, cioè, l'unica era Demone, e effettivamente ci stava. Sono la Silvia, mi aggiungo ai contatti, ciao, aggiungimi alla tua lista contatti. Senti, come si fa ad aggiungere alla lista contatti? Io ti aggiungo, Silvia, sei già aggiunta, se mi dai questa, vero? Sì, ecco, ciao la Silvia, puoi mandare i messaggini che vuoi, ecco, sì. Sì. Più via. Vediamo un po' qui, dunque, buonasera, ciao Angelo, ecco, se avete dei messaggi o delle cose da dire, io via via, mentre parlo così, vi prendo e così interagite, no, qui di calcio non si parla, no, non si parla di calcio, cioè si può parlare anche di calcio nel caso dovessero configurarsi dei fatti di costume. Per esempio, uno sì ultimamente è accaduto, no? Sì, si può anche accennare, perché no? Inter-Lazio, Lazio-Inter, vero? O che le è successo? È successa una cosa molto strana e tutti si sono hanno fatto interi programmi su questa cosa qua, che la Lazio perde e gode, perché vuole che vinca l'Inter. I laziali, i tifosi dicono, allora, che bello, viva perdere, è una cosa incredibile, perché loro vogliono che l'Inter vinca il campionato e non la Roma. È un po' come dire lo spirito del Palio di Siena, sì, perché molto spesso la contrada non ha tanta la voglia di vincere, quanto l'importante soprattutto è che perda la contrada rivale, che non deve vincere quella. Poi vincere o non vincere, ma l'importante è non deve vincere la contrada rivale, quindi deve perdere. E allora sì, però lì è molto aperta, questa, molto chiara questa cosa, non c'è il fair play, no? A Palio di Siena si pagano fra fantini, ti do questo, ti do quest'altro, no? Hanno delle cifre a disposizione per poter corrompere gli altri. Quindi è chiaro, è una cosa alla luce del sole. Ma nel calcio ci mancava forse anche questa, no? Che una squadra perda volutamente, per far passare la squadra che le sta di fronte, in quanto l'altra è sua rivale, e quindi eccetera, mamma mia, o che si fanno eccetera. Ora credo che ci sia, sentito dire Inter Siena, sì, il Siena ormai è in Serie B, credo, non so molto dietro a queste cose, però ho sentito che il Siena ha un presidente che si chiama Mezza Roma, che è un romanista sfegatato, no? Però c'ha il Siena, no? Ecco, e allora in questo caso il Siena potrebbe anche fare lo stesso gioco della Lazio, insomma, farsi battere facilmente, anche se è facile l'Inter battere il Siena, però però ho sentito un'intervista a questo presidente, ha detto no, che ne va di mezzo Siena, ne vado di mezzo io in prima persona, dice no, una cosa così, noi combatteremo, perderemo con onore. Ma se noi ci aspettiamo ancora la verità dal calcio, cioè il calcio è come il Grande Fratello, come l'Isola dei Famosi, cioè, no, capito? È un reality manovrato. Sì, ci sono i manovratori, i burattinai. Certo, è ovvio, no? No, è ovvio sì, è ovvio no. È così anche lì, molto, moltissimo, come vediamo, Calciopoli, questi veleni, questo tira fuori le intercettazioni, poi c'è anche l'altra intercettazione. Quando il calcio diventa fatto di costume, e purtroppo lo diventa sempre in modo negativo, questo lo devo dire, effettivamente io posso parlarne, poi di calcio giocato, non oso, vediamo. Scusa il fuori argomento, dove si trovano i mercati tini dell'usato che frequenti tu a Firenze? Ecco, ma questo potrebbe essere un argomento, sì. Dunque, i mercatini dell'usato. Guarda, è un argomento che mi piace moltissimo, mi piace anche moltissimo che a qualcuno venga proprio la voglia di andarci, ma non per fare pubblicità a questi luoghi in particolare, a questo o a quell'altro, ma perché è bello. Ci sono mercatini fissi e mercatini mobili, come dire, no? Immobile, la squadra è mobile, e mobili, cioè quelli che vengono fatti in certe piazze, in certe città, che sono la prima domenica, la seconda domenica, la terza domenica del mese, l'ultima domenica del mese e così via. Tutte le domeniche da qualche parte c'è un mercatino interessante. Per quanto riguarda la zona di Firenze, beh, certo, ve li posso dire, la prima domenica non c'è nulla. La seconda domenica c'è a Santo Spirito, la seconda domenica del mese, a Santo Spirito, in piazza Santo Spirito, che è la piazza così degradata, ma quel giorno, quella domenica, ecco, è molto più bella, più vivace, più carina. Ci sono tutti questi venditori di cose vecchie, interessanti, e si spingono fino sotto la chiesa e nella piazza. Quindi, seconda domenica. Terza domenica c'è la fortezza, nei giardini, bellissimi giardini, nella fortezza da basso dove c'è lo spruzzo centrale, sai? Sì. Anche lì intorno, la terza domenica del mese, c'è un ben qualificato, devo dire, mercatino, c'è bella roba. A volte bisogna anche stare attenti, no? Poi magari a questo si pensa dopo. E questa è la terza. L'ultima domenica del mese, che può essere la quarta, a volte anche la quinta, comunque l'ultima, quindi saltiamo direttamente all'ultima, c'è Ciompi, piazza dei Ciompi, serve piazza dei Ciompi, e dove c'è il mercatino appunto delle pulci. Quello è fisso, però è un mercatino, insomma, dove tutti i giorni puoi trovare qualcosa, ma l'ultima domenica del mese, intorno, in una larga fascia di territorio, si trovano questi banchi, no? Questi banchi, sì. Ma molto spesso, bisogna dire, trovi anche le stesse persone. Ci sono quelli che fanno solo quello, alcuni che ne fanno più d'uno, perché pagano anche per poter esporre. Quindi alcuni che li fanno tutti, insomma, dipende da chi. Però comunque, meno male, sono sempre i soliti che vai e li rivedi, ormai quelle facce sono quelle lì. Allora tu guardi quello dalla faccia, no? Cioè, te vai a vedere questi banchi e te guardi il banco, ma prima tu guardi di chi è questo banco. Io ho imparato ormai, guardando il banco, ho già in mente anche la faccia della persona, perché ormai so, ognuno ha la sua prevalenza, ecco, chi libri, chi oggettistica, chi roba orientale, chi roba antiquariato, quadri e così via, però, anche perché molto spesso stanno agli stessi posti, no? Però a volte li cambiano. Però è molto interessante sapere chi è quello che vende, perché quello che vende molto spesso ti fa o incoraggiare a guardare e forse all'acquisto, o andare al prossimo, perché ci sono quelli buoni e quelli meno buoni. È una cosa che bisogna sapere, e queste cose le si sanno chiedendo, per esempio chiedendo i prezzi, chiedendo questo ce l'ha, se te lo fanno cadere dall'alto, perché poi alcuni hanno il barroncino, però pensano ad essere dei grandi antiquari, no? Altri invece più tranquillamente sono più accessibili e insomma c'è più soddisfazione, più gusto, c'è più sugo con Ugo c'è più sugo, con Ugo c'è più sugo, certo. Già. Quindi praticamente quando hai individuato i tuoi venditori preferiti, quelli con cui poi hai anche un rapporto, insomma, di scambievolezza, ciao, come stai? Buongiorno, ci si conosce alla fine, no? Ecco, e allora più facile che, insomma, ci sia. Quindi questi sono quelli mobili, quelli che non ci sono tutti i giorni. Mentre, ecco, per esempio, il mercatino delle Pulci c'è tutti i giorni, è lì in Piazza dei Ciompi, Piazza dei Ciompi, via Pietrapiana, Piazza dei Ciompi. Dovevano spostarlo, ma come si diceva anche, quando è stato? Lunedì, sì, lunedì, con l'intervento dell'esponente della Confesercenti, non li spostano più. Come volevano loro, effettivamente, aveva fatto una grande protesta, no? E infatti mi ricordo che io ero passato di lì, si appellavano anche a me, lì in trasmissione, l'avevo anche detto in televisione. Poi so che era passato anche Matteo Renzi e li aveva rassicurati, effettivamente sono rimasti lì. Oh, dunque, comunque, ce ne sono altri fissi. Io parlo di Firenze, poi nelle altre città vedete voi, io conosco anche altri, ma insomma io parlo di Firenze. È Video Firenze, punto TV. Allora! Quindi ci sono anche quelli in conto vendita. Quelli sono molto interessanti perché il mercatino conto vendita è interessante, è più interessante, perché allora quelli che mettono i barroncini in questi mercatini delle domeniche. Sono persone che si dedicano moltissimo a questo lavoro, quindi quello che vendono è limitato a quello che hanno sul barroccino, no? Quindi sanno benissimo quello che vendono, quanto vale, quanto non vale, a quanto si può vendere, a quanto non si può vendere. Mentre il negozio in conto vendita normalmente è uno stanzone, no? Piuttosto grande, perché devono metterci mobili, oggetti, libri, dischi, di tutto, quadri, ecco, di tutto, veramente di tutto. Oggetti di uso, oggetti di arte, insomma, di puro piacere, cioè veramente anche vestiti. Quindi hanno una enorme quantità di merceologia, diciamo così, perché? Perché si basano sul fatto che la gente gliela porta questa roba. Cioè tu hai qualcosa in casa di cui vuoi disfarti, dice, ma voglio vendere, che invece di buttarlo via lo vendo, qualche cosa ce li venderò. Questi mercati in conto vendita sono proprio quelli che fanno per te. Tu gliela porti, loro si prendono quando lo vendono una percentuale anche abbastanza grossa, comunque insomma, è meglio che te ne so buttarlo via. No? E quindi chiunque può portare qualunque cosa, non si sa cosa possa venire fuori da lì. Il titolare, o gli addetti, insomma, al mercatino in conto vendita, non possono, proprio umanamente, non possono essere a conoscenza di tutto, cioè di tutto quello che entra, sì, ma dei prezzi, del valore di tutto questo. No, non lo sanno. Perché non lo sanno? Possono sapere alcune cose, infatti fanno degli errori marchiani. Per esempio, vedi una cosa che vale molto e la fanno a poco. Vedi una cosa che vale poco e la fanno a molto. Perché non si sa, perché poi il prezzo viene stabilito da una trattativa tra chi gli porta la roba e loro. Cioè, praticamente, io gli porto un oggetto e dico, guarda, a questo oggetto voglio 10, 10 euro. E loro dicono, guarda, scusate se te lo dico, ma 10 euro è troppo, l'oggetto così, guarda, non più di 7, perché sennò non si vende, ecco. Oppure dice, no, 10 euro è poco, facciamolo almeno 15, faccio per dire una cifra qualsiasi, no? Ecco. E quindi si consultano, quello dice, vabbè, insomma, perché in fondo la persona che vende sa un pochino a quanto si può vendere quel determinato oggetto, oppure a quanto non si riesce a vendere, ovviamente. Dice, io sono amante dei vinili, dei libri, e sicuramente ci farò un giro. Sì, infatti, vinili e libri si trovano sempre in questi mercatini, c'è sempre il repartino libri e dischi in vinile. Ma la cosa bella, appunto, è entrare lì. Prima cosa, non è il barroncino che tu vedi quello che c'è, sai più o meno quello che vende quello lì. ci puoi trovare qualsiasi cosa. Anche Van Goghino, anche Van Goghino. Io non voglio parlare delle cose che mi sono sfuggite perché ormai è una cosa Capianca, il mio Capianca. Un giorno vi farò la storia anche a voi, sì, del mio Capianca, mio, quando mai? C'era un Capianca, un Vincenzo Capianca che io non ho preso. Ci sono anche questi rimorsi, rimpianti per tutta la vita, ce l'hai. Però a volte ti capita di prendere le cose che altri non riescono, arrivi prima tu, no? Ecco, quindi la cosa carina è tanto entri dentro e puoi trovare qualsiasi cosa come niente che ti interessi, anche niente che ti interessi, però le visite ravvicinate, ci vado oggi, poi fra 2 o 3 giorni torno, poi torno ancora, quelle almeno 3, dovresti andarci almeno 3 volte la settimana, escluso la domenica e sabato quando c'è pieno così di gente, quindi cioè praticamente non vale la pena, è già stato macinato tutto quello che c'era, ecco, 3 volte in giorni infrasettimanali. Allora magari 2 volte non trovi nulla, ma quell'unica terza volta magari trovi una cosa che ti interessa, la Madonna con il bambino l'ho trovato io, no, per dire il quadro antico, capita. E allora insomma, vabbè, quindi loro non sono in grado, smettono l'etichetta col prezzo e non sono in grado di sapere tutto di tutto, quindi possono sballare alla grande e posso trovare un quadro d'autore tranquillamente a 10-15 euro, capito? No, oppure insomma anche a 40 per dire, ma se è molto buono 40 gli dai, no? È bello così, è una caccia, quindi ci sono diversi mercati di conto vendita, non ti dico dove, perché se no non mi sembra il caso di fare pubblicità specifica, ce ne sono alcuni in città, io ne frequento 3 normalmente, sì, di solito, però ultimamente ho già avuto modo di dire che mi sono molto buttato sulle fotografie sì, e sto risparmiando molti soldi, di questi tempi, sai, insomma effettivamente perché mi appago prendendo le immagini con la macchina fotografica, ma insomma i mercatini sono una cosa meravigliosa, che vi devo dire, io amo molto e forse soprattutto i mercatini dei bambini, quelli di beneficenza, delle parrocchie, parrocchiette, sì? Dove trovi delle cose inaspettate e i prezzi qui sono veramente a picco, puoi spendere 1-2 euro, no? 5 euro, 5 euro, no, venga, fammi lo sconto, 5 euro, dai. Quando ci sono questi mercatini per beneficenza, insomma, mi fa piacere anche spendere dei soldi, portare a casa un monte di roba, anche alcune volte interessante, e so che comunque quei soldi vanno per delle giuste cause, per lotta contro il cancro, per macchinari da dare a degli ospedali, quindi mi sembra molto, molto bello. Quindi queste sono le tipologie di mercatino. Posso aggiungere gli abusivi. Ecco, gli abusivi che non mi dispiacciono sono quelli, no, perché gli abusivi, quelli che si trovano in centro, no? Ma ci sono gli abusivi che si accampano un po' intorno a questi mercati mobili, soprattutto quelli della domenica, no? E quindi c'è una strisciolina, un reparto dove ci sono questi che mettono saluto del tappetino, ma non sono neri, no? Quelli che vendono la roba falsa, la paccottiglia, quella, no, è sempre roba vecchia che trovano da qualche parte per sbarcare il lunario. Purtroppo, ecco, la cosa che mi dispiace è che spesso vengono mandati via dai vigili urbani e questo non mi sembra bello, perché in fondo non, cioè, è gente che si vede che cerca di arrotondare un pochino. Ecco, se fossi niente, ma se avessi il potere di farlo, sicuramente darei uno spazio alle persone che volessero vendere qualsiasi cosa abbiano in casa, qualsiasi cosa trovino, alle persone, alla gente comune, no? Sì, uno spazio, senza far pagare solo pubblico, senza far pagare tasse, niente. Cioè uno vende la roba sua, poi se poi individui in mezzo a questi dei professionisti, fuori, questi fuori. È come i professionisti fanno scacciare i poveri, insomma, che poi non sono indecorosi, gli abusivi di questo tipo non stanno sul Ponte Vecchio o in Piazza del Duomo, no, stanno intorno al mercatino, stanno sempre lì, per esempio sotto la loggia del pesce, che non ci stanno affatto male quando è l'ultima domenica del mese. È molto carino, ecco, è un'altra cosa rispetto agli abusivi che conosciamo, che deturpano ovviamente l'onore e il decoro di Firenze. Vabbè. Anche da questi si può acquistare della roba, a volte, sai, si stufano nei cassonetti, trovano un po' di roba, non si sa mai. Vabbè, ecco, questo è un mondo che mi piace moltissimo, e anche i tipi fisici, no? I tipi, cioè coloro che vendono, ma anche coloro che acquistano, e c'è sempre anche lì la stessa gente, perché sì, in mezzo alla folla riconosci le stesse persone, quelle persone che possono essere pericolose. Sì, perché io vado a caccia di qualcosa, di cosa? Di tutto quello che può piacermi, tutto quello che mi può dare una sensazione, non importa il valore, che mi dia la sensazione del vissuto, di qualcosa che voglio portarmi dietro, portarmi a casa, che voglio valorizzare in qualche modo. Ecco, e allora... Allora chi è? Che è successo? Ah, vuoi aggiungere gli amici? Certo, aggiungici ai contatti. Ecco, allora fammi vedere se aggiungi i tuoi contatti. Come si fa ad aggiungere ai contatti? Perché io non lo so. Sì, ti aggiungo, te ci sei, vai. Ancora capito, vabbè. Qui si parla di Skype, si parla di Skype, sono contatti su Skype, voi potete mandare i vostri messaggini, come questo, negli Stati Uniti la domenica la gente vende le proprie case, il proprio giardino di casa, il garage, garage sale, vendita, sì. Sarebbe bello esistessero anche qui da noi, vende le proprie case nel proprio giardino. Come le proprie case, le proprie giardini? Metteranno le proprie cose, giusto? E te mi hai detto case, vabbè. No, che cose, mi sembra a casa. Quindi ci sono queste persone, tu sai qual è il furbetto. Il furbetto, perché sono anch'io il furbetto, no? Noi siamo i furbetti del mercatino, non i furbetti del quartierino, i furbetti del mercatino. Quelli che vanno in giro a annusare, chi arriva prima lo piglia, no? Già. Quindi sì, le proprie cose, scusa, certo, si capiva poi. Dunque, appunto, e allora il punto è arrivare prima. Chi arriva prima? Arriva prima lui? Arriva prima lei? Arrivo prima io? Che anche qualche donna, ma soprattutto uomini, devo dire. E allora si fa la strategia, no? Lui lo vede andare da quella parte, non puoi raggiungerlo, quindi quella parte la fa prima lui, ma quest'altra parte la fa prima io. E cerco di fare, che prima bisogna fare un giro veloce. Prima che tutti gli altri abbiano fatto un giro, andare prestino soprattutto, no? Quando c'è il deballaggio, tirano fuori la roba, fare un giro veloce per dare un'occhiata se c'è qualcosa, poi dopo te li rifai tutti per benino, no? E attenzione ai furbetti. Il furbetto, se lo vedi laggiù che sta arrivando, precedilo sempre. Poi a volte tu vedi passare il furbetto e c'ha una cosa sotto il braccio. Madonna, ragazzi, e che l'avrà trovato? Magari un quadro. Il quadro magari lo tiene sotto il braccio, con la parte del quadro, insomma, della figura rivolta verso di sé, e non riesce a vedere cosa ha preso. Che fa finta di nulla, ma con l'occhio tutto da una parte, da tu guardi, che ha preso. Tutti i chini, fa finta di guardare un po' in basso le cose, cercando di capire che firma è quella. perché lo stesso fanno con me, no? Io invece glielo tiro in culo, perché no, meglio, perché quando trovo qualcosa, per esempio un bel quadro, me lo metto, lo faccio vedere dalla parte, tipo Mr. Bean, no? Quando ha qualcosa, lo fa vedere subito, no? Ecco, allora metto proprio la parte buona, così la vogliono vedere, lo vedono a schiattare di rabbia. È un gioco, è un gioco che mi piace anche fare certe volte, insomma, è divertente. Certe volte ti rimane per un po' l'amaro in bocca perché quella cosa non è arrivata prima lui, però poi quando ti ha preso la cosa... E poi quando le persone ti fermano e ti dicono, oh bello, complimenti, si ingrassa di soddisfazione, ma perché così? Come si può chiamare il mercatinista? Cioè colui che va nei mercatini a cercare le cose del passato, le cose antiche, le cose artistiche, e all'interno di questo molti libri, molti dischi, molta roba varia, ecco, dischi di roba multipla, ne trovi, cioè, non è, ne hai trovato un disco, vabbè, ne trovi sempre tanti. Vabbè, anche se ora ne trovi sempre meno. È bello, oh che bello, però magari ne riparleremo. Sì, io in un programma televisivo che ho fatto, insomma, Ciao G, ho fatto vedere molta roba, sì, ho fatto 2 stagioni e tiravo sempre fuori roba che ho trovato, facendone la storia, parlandone, insomma, perché queste cose poi alla fine ti insegnano qualcosa, ti danno molto. Senti, ma a questo, no, ti danno molto, perché poi impari la storia. Io quando venni qui e vi feci tutta la storia del regno d'Etruria, per esempio, che nemmeno lo studente che venne qui di storia, contemporanea, storia moderna, insomma, che in cui rientrava anche quello, no, nemmeno lui lo conosceva, l'ho fatto conoscere io, che ho fatto la terza media, no? Ecco. Allora, dico, come è venuta questa cosa? Io ho trovato quella cosa che vi fece vedere, quel grande moto proprio di Maria Luisa, sì, chi è questa Maria Luisa, guardai la data, guardai tutto, feci ricerche e scoprì questo regno di cui Firenze era capitale, che durò solamente 6 anni. Però ecco, molti non ne hanno memoria, eppure c'è. Quindi dall'oggetto trovato te studi e trovi una cosa meravigliosa, cioè la storia. Ecco anche a cosa può servire il cercare, perché l'oggetto lo prendi e poi dici ora approfondisco. Il quadro lo prendi e dici ora approfondisco, di chi è? Chi è questo pittore? E poi bisogna scoprire anche pittori che valgono, non valgono, non importa, ma che hanno una storia, che magari non conoscevi. Il Sonnazzo lo conosci? Conosci il Sonnazzo? Io sì, io lo conosco. Io direi di ascoltarne uno, questo.
Pronto,
signor Alberto?
Dica.
Sì, buongiorno, devo parlare con lei per una cosa, però ho già avvertito sua moglie che è una telefonata di quelle gratuite, però ogni tanto sarà interrotta da qualche spot pubblicitario, va bene?
Sì.
Lei resta in linea, ecco. No, le volevo dire, per quel tamponamento.
Quale tamponamento?
Il tamponamento, no?
Abbonamento?
Sì, l'abbonamento.
Sì.
Cosa ha capito?
Tamponamento.
Aveva capito tamponamento,
sì.
Basta, ah! No, per quell'abbonamento, sì, allora...
No, no, non ne faccio niente.
Non ne fa niente?
No, no.
Aspetti un attimo, scusi. Cornuti, questo annuncio è per voi. Le vostre corna sono opache, stanche, si squamano.
Ma sì, tanto, grazie.
Non temete, per voi c'è Nova Corn. Basta scalmarne un po' ogni giorno sulle vostre corna ed esse ritroveranno lo splendore perduto. Saranno lucide, lisce e luminose come una volta. Nova Corn, e anche i cervi ti invidieranno.
Ma chi vi ci manda, o stronzi?
Pronto?
No, no, stronzi.
Ma come si permette?
Ma cosa sta a dire,
Ma no, questo era uno spot pubblicitario.
No, ma a me è in casa mia. Ci fa certi scherzi.
Ma quali scherzi? Non ho capito, ma cosa sta dicendo?
Ma senta.
Ma guardi.
Allora, non si permetta più di venire in casa mia.
Io non vengo, assolutamente, perché?
Allora.
Perché dovrei venire, scusi, sto telefonando.
È lo stesso.
Cioè, l'abbonamento ormai è già stato sottoscritto a nome suo, capisce?
Ma a me non me ne frega niente.
No, è già, lei deve pagarlo, deve pagarlo.
Ma a me mi sembra un po',
No, no, lei deve pagarlo.
Cosa ti pago?
L'abbonamento.
Sì, ti butto dalle scale.
Cosa fai tu?
Sì?
Cosa fa lei? Anzi,
ma perché?
Ma ti dico le distanze. Cosa fa lei?
Ma mi dici un po', cosa devo pagare io?
L'abbonamento.
Ma perché devo pagare l'abbonamento?
Deve pagare l'abbonamento.
Ho firmato
perché...
qualcosa.
Ma certamente.
Quando l'ho firmato?
Lei ha fatto una firma vocale.
Ma dove lo...
Ma... cioè...
Grazie.
No, una firma vocale, cioè la voce oggi come oggi vale come firma.
No, a me...
Lei ha fatto una dichiarazione che è stata
registrata. Ma che dichiarazione ho fatto?
E quindi noi abbiamo registrato il suo abbonamento, capisce?
Ma io ho detto che non gli faccio niente.
Lei ha fatto un abbonamento e lo paga, capito?
Venga qua.
No, ma prima mi ha detto... Prima mi ha detto non venga, non venga, ora devo venire...
Ma io ho detto se vieni qua
lei
salta le scale.
Cosa fa?
Salta le scale.
No, io non salto niente, caro signore. Questa è una minaccia bella e buona, capito?
Ma io
questa è una minaccia bella e buona. Questa è una minaccia bella e buona.
Ho detto che non venga a casa mia.
No,
va bene?
Ma e allora scusi, mi capisce, vieni qua, non venire, vieni qua. Allora, vengo o non vengo? Non vengo. Ecco, è rimasta così, non sapremo mai se sarà andato o non andato, però è venuta fuori una pubblicità sola, peccato, però guarda, ne ho trovato un altro, guarda, voglio fare anche questo.
Ma scusi, ma lei chi è?
Ah, ecco, no, appunto, io sono, farò, ho già fatto il compromesso, sono già il nuovo proprietario dell'appartamento. Pronto?
Pronto, chi è?
Ecco, lo dicevo che facevano passare anche gli uomini. Ecco,
ma che cazzo vuoi?
Come
chi
che
è?
Cazzo vuoi? Ma come ti permetti di dire che cazzo? Stronzo a me? Come ti permetti?
Ma chi sei?
Ma come chi sono? Io sono il nuovo proprietario dell'appartamento. Io sono il nuovo proprietario dell'appartamento. Va bene? Ok, quindi, allora, come la mettiamo qua? Pronto?
Ma che cazzo vuoi? Chiudi la linea subito.
Come ti permetti?
Sì, chiudila.
Ti fai troppe seghine in bagno? Spruzza nel water un po' di Antum Assolvol.
Pronto?
Ma chi è quello?
Senta,
lì?
Allora, cominciamo a chiedere persona? Una cosa.
Chi è quella persona?
Ma lei è innanzitutto maleducatissima perché ci
ma come ti permette di parlare così con questo tono? Ma parli da donna e non parli così da stridula. Lei è stridula, sa? Lei è stridula, ecco.
E lei è un coglione, lo sa?
No, io due
ma
coglioni.
Ma
due coglioni, se le mi tocca...
Mi sta tenendo occupato il telefono con delle cose che a me non interessano. Io non voglio parlare con lei, ci siamo chiariti.
Ma
e
io
non
sì.
mi interessano neanche
ma io
i suoi sponsor. Se la mia voce è stridula, non me ne frega niente.
Cercate l'anima gemella, non riuscite a trovarla?
No, non cerchiamo niente.
Ci pensiamo noi, agenzia
gemella.
Matrimoniale I Merdaioli. Dove troverete splendidi africani, bravi albanesi, eccitanti brasiliani, molto cazzuti. E da noi avrete offerte speciali e sconti AIDS.
Ma chi sei?
I Merdaioli, dal 69, la migliore agenzia matrimoniale italiana.
Chi sei? Dire il tuo nome. Chi sei?
Ma tu chi sei?
Ma io sono Milano Sicuro.
Ma tu chi essere? Chi essere tu? Dimmi chi essere tu che io ti dico chi essere
cazzo?
Io. Chi sei tu? Chi sono io? Tu sai dire solo cazzo. Ehi, insomma non va bene,
Ma
qui guarda che...
Sì. Sì,
ma tu dove chiami?
Ma dimmi il tuo nome.
Ma dimmi il tuo nome. Ma non vai a trombare le ragazze. Cazzone grosso, ma noi non importa niente.
Il numero chi te l'ha dato?
Il numero che me l'ha dato? Ma la padrona di casa. Ecco.
La padrona di casa?
La padrona.
Chi è la
casa?
Padrona?
Che ha detto che fa venire i negri, fanno venire i negri in casa. Oh mamma mia ragazzi, sì. Visto, era un altro di lì, eh? È vero. le spot qui non ne ho più, però potrei, vediamo, no? Perché c'ho una bella, l'uccellaio? Si fa l'uccellaio? Vai.
Pronto?
Sì, buongiorno, abitavi la signora Maria?
Sì, ma non c'è.
Ma non c'è, lei no. Che è il marito?
Sì.
Ho capito, e sono un uccellaio, la signora Maria ha fatto un ordine di uccelli.
Cosa?
Uccelli.
Ma lei si sbaglia, guardi.
No, scusi, non è linguanti.
Sì, ma uccelli.
Linguanti, appunto. La signora linguanti. Cioè, ha bisogno di uccelli, sennò cosa vuol linguare?
Cioè,
no. Vero? Signore?
Sì, sì, mi dica, mi dica.
Allora, quando posso portare questi uccelli? Alla sera?
Ma li tenga lei gli uccelli.
Lingua.
Guarda.
Ma perché devo tenere io se è stata fatta un'ordinazione ben precisa?
Ma lei ha sbagliato, guarda.
Sono 7 uccelli, 7.
Lei ha sbagliato sicuramente, perché noi non si è ordinato proprio niente.
Ma lei non li vuole gli uccelli, ma sua moglie sì.
Ma li tenga lei.
No, no, io non li tengo, io tengo per vendere. Se qui è stata fatta un'ordinazione, caro
ma
signore...
Ma lei ha sbagliato sicuramente, perché... Perché? Ci deve essere un'altra signora Linguanti.
Ma una signora Linguanti Maria, con questo numero telefonico, scusi se glielo dico, non può essere che questa. E quindi Linguanti con gli uccelli va benissimo, insomma, capisci?
Sì.
No, direi, insomma, a me piace moltissimo, per
che
esempio.
Che cosa gli piace?
Fammi fare le linguacciate, insomma, linguantare l'uccello.
Ah sì?
A me piace molto.
Perché non va a pigliarlo nel culo, brutto, froce, finocchio e testa di cazzo.
Ma come si permette?
No, come ti permetti te?
Ho solamente detto che a me piace fare una certa cosa, mica ho detto che l'ho fatto.
Come ti permetti te?
Io mi permetto, mi piace molto,
brutto,
farmi.
Brutto, froce e finocchio che non sei altro.
Ma come ti permetti?
Non ti permettere più,
Ma a me mi piace farmi linguantare l'uccello. Oh, questa...
Mettitelo in culo, brutto, froce.
Perché a lei non piace?
A te ti piace?
A me no, mi piace farmi...
E non ti permette più, sai?
Perché? Ma come non mi permettere più?
Guarda che c'è il telefono sotto controllo qui, non ti permettere più,
Prima cosa non è vero, prima cosa non è vero, prima cosa non è vero, seconda cosa non lo so.
E
comunque
poi ti conosco anche la voce, te.
E chi sono io?
E tu sei quello della radio lì, non ti preoccupare di chi sei.
Io quello della radio? Guarda, tu mi hai fatto un'offesa, ma hai fatto un'offesa. Io non vorrei mai essere quello là, sia ben chiaro,
E tu sei una bella testa di cazzo, sai?
Io, guarda, sia ben chiaro, io non voglio...
Tu sei una bella testa di cazzo.
Non mi paragonare a quello della radio,
Non ti permettere guarda, più,
non ti permettere più di paragonarmi a quello della radio, Non ti permettere più di paragonarmi a quello, guarda, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto... Guarda, io non...
Allora scendi dal cazzo e va a piedi.
Ma come ti permetti? Dillo a quello della radio, non a me.
Lo dica a te a quell'altra, tutte e due. Stai attento a quello che fai.
Dillo solo a lui, perché a me non me lo dici.
Stai attento a quello che fai.
Tu mi hai offeso, io non ti ho offeso.
Tu hai rotto i coglioni.
E tu non hai il telefono.
Hai rotto i coglioni.
Ti ho offeso, hai capito?
Stai attento, perché io so chi sei, te,
sai.
E dici la seconda volta.
La seconda volta? La seconda volta.
T'ho detto stai attento che dici la seconda volta.
È vero, questo è vero, che sia la seconda volta è proprio vero. E allora con questo?
No, te lo dico io qual è con questo.
Qual è con questo?
Stai attento a quello che fai,
Va bene, stai attento anche te, perché io ho registrato questa telefonata e la porterò laddove deve essere portata.
E mi hai
ricoperto di insulti, mi hai ricoperto.
Ma ancora? Andiamo del latte, se tu eri qui ti pigliava con le mani del muso, brutto frocio che non sei altro.
Ecco, aggiungiamo anche le minacce, vai avanti.
C'è la radio accesa qui,
Ah sì?
Guarda che la radio io l'ho accesa, e ti conosco chi sei,
E se l'hai accesa spengila, no, scusa.
No, e l'ho accesa, lo so chi sei te, sai.
Vabbè, sono uno che è stato molto offeso e minacciato.
No, non sono offeso, ma se tu eri qui, ti mettevo le mani nel muso e ti facevo due occhi grosso come un pallone.
Perfetto, benissimo, è tutto registrato.
Hai capito, brutto frocio e testa di cazzo che non sei altro.
Tutto registrato.
Fallo sentire ora, che ti sentano, testa di cazzo.
Oh, molto
brutto
bene.
Frocio.
Vai avanti.
E delinquente, perché voi avete siete
ancora?
Una massa di delinquenti siete.
Ancora.
Che andate a prendere per il culo la gente. Non sapete che fare.
Ancora.
E con questa maniera così fate voi dentro la radio.
Ancora? Ecco.
Hai capito? Brutto
ancora?
Frocio.
Ancora?
Sei un grande frocio, lo va a pigliare ancora la sera.
Ancora? Ancora?
Ancora?
Ancora?
Prova a venire qui davanti.
Ancora.
Prova a farti vedere qui davanti.
Ancora.
Che poi te ne do io gli uccelli.
Ancora.
E lo so io dove te ne devo mettere gli uccelli.
Ancora. Ma guarda, io parlavo di uccelli con le piume,
E te ne do io gli uccelli con le piume. Io ce l'ho con le piume gli uccelli.
Ancora.
Sì, che quando risortano poi ti girassero il sangue.
Ancora.
Capito, brutto frocio?
Ancora. Ai ai ai. Oh mamma, ragazzi. Sono spettinato. Che voto spettinare. Vabbè, hai capito? Quello è la radio. Ma come si permetteva? Sono cosine carine. Sì, perché ho la radio accesa. Sono tante volte. È brutto froscio. Ecco, è froscio. Cioè, minacce. Io non l'ho denunciato, hai visto? Cosa sono stato buono, ma minacciato. Pur avendomi riconosciuto, Quindi, ma riconosciuto per quello che ero, quello della radio. Quindi minacce e offese. Ora, perché frocio passi, ma brutto, scusa, sono brutto. Allora, no, dunque, come fa povero Scaiola? Se no me la sono già dimenticata. Meno male, no, meno male l'ho fatta prima, perché io me la dimentico se no facilmente. Vediamo poi chi mi scrive qui, dai. Dunque, troppo bello, ha 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 ha, ecco. No, l'ho detto tutti. No, a volte dice, sai, sì. Ciao, Anna di Padova, saluta Angelo e gli augura di divertirsi venerdì come sicuramente si divertirà lei. Un bacio. Ciao Anna di Padova, saluta anche me qualche volta, però Anna di Padova, scusa, abbi pazienza, che ti ho fatto, che cosa? Non mi ha fatto nulla, c'è proprio per quello. Allora, oh, dunque, c'è una cosettina che ho portato. Poi dopo si fa un'altra bordatina di sondazzi, Io sono qui, ma piano piano, siccome ho la telecamerina sopra qui, e quindi pongo queste cose, le pongo qui sopra. E poi, allora, siccome ogni giorno io vi porto qualcosa, ma questo qualcosa ha un perché, ha un motivo, ha un filo conduttore, un fil rouge. Le fil rouge se Pinocchio. È Pinocchio, proprio Pinocchio, cioè Pinocchio straniero, Pinocchio ambasciatore dell'Italia, Pinocchio che ha questa forza enorme da storiellina, come sembrava, come poteva sembrare, a grande, a fresco toscano e ovviamente italiano. Io qui delle cose, non è un libro, non è un libro, sono 11 cose, ma provengono, ve lo dico subito, direttamente dagli studios di Walt Disney nel 1939-40. Ora sapete, foto, cartoline, cose con Pinocchio sopra, abbondano da tutte le parti del mondo. Queste però hanno una particolarità e sono, insomma, una rarità enorme, perché si riferiscono al Pinocchio di Walt Disney, ovviamente. Sono delle fotografie di... Ora ve le faccio... No, lo fa vedere, le faccio vedere per forza. Fotografie di studio, cioè praticamente quelle che utilizzavano per... promozione, ma anche per layout. Vediamo, dai, vediamo. E non so se si riesce, se la luce è abbastanza, ma farò in modo, come c'è questa telecamerina così. Queste fotografie sono in seppia, seppia, è che sono un po' ricurve e non so nemmeno se si riescano a vedere molto bene, anche perché c'è questo foglio sopra. Allora, vediamo un po'. Qui c'è scritto, vi dico subito, Continuity Layout Number 3, Pinocchio, Story in Pictures. The night the blue fairy gives Pinocchio life because Geppetto, eccetera, eccetera. Tutta la, qui c'è la fata turchina, è seppia però, insomma, se piace o non piace, è una cosa così. Questo, non so, ecco, io sinceramente non lo sto vedendo molto bene, ecco. Preferirei, chissà se qui... Aspetta, fammi cambiare telecamera, perché io oggi ne ho due, scrie, che forse si vede, queste si riesce a vederle meglio così. Che se io ti mettessi un giornale qui sopra, da vedere, un giornale per esempio così, ti faccio vedere che si vede meglio. Eh sì, ma ci sono delle ombre però, c'è qualcosa che non mi quadra, per dire... Apri un giornale così e vedi i titoli, no? Vedi? Viola come squarciagola. Vabbè, è un giornale qualsiasi. Mentre queste qui forse riesco a farle vedere meglio attraverso quest'altra telecamera, mi sa. Ecco qui, vediamo Geppetto col gatto, eccetera, eccetera. Lo so che è problematico. Mi spiace non avere i mezzi tecnici che potrebbero essere utili per vedere meglio queste cose, ma effettivamente non sono soddisfatto. Non sono per niente soddisfatto. Io porto le cose e poi purtroppo qui, vabbè. Geppetto che sta lì a pescare, ne so, su una panchina, il gatto. No, non si vedono molto bene, sinceramente non si vedono. Vediamo anche questa, per esempio, Geppetto e Pinocchio con le orecchie. Non sono fotografie a colori come dovrebbero essere per il cartone animato, sono così. Sono foto di studio provenienti direttamente dallo studio. Guarda, questo è Mangiafuoco. Mangiafuoco, vedi? Infatti c'è scritto An Actor's Life. To prevent his escape, Pinocchio is locked in a bird, eccetera. È messo in una, per prevenire la sua fuga, Pinocchio è messo in una gabbia per uccellini, poverino, e così via. Questo mi piace molto, però non rende molto così, purtroppo. Cioè, il grillo parlante, sì. Ma mi dispiace, è veramente penosa questa esposizione. Vi faccio vedere anche la balena. Facciamo vedere la balena, ecco. C'è troppa luce. Bisogna trovare il punto in cui lo chiamano mostro the whale, la balena mostro, mostruosa. Ecco, vabbè, comunque, niente. Credevo fosse meglio, che venisse meglio. Cioè, da quello che riesco a vedere io, effettivamente, non è un granché. Però io ho queste che, viste così da vicino, sono veramente molto belle. E ci sono questi originali proprio, poi sono tutti numerati, dovevano essere moltissimi. Questo è il numero 145, per esempio, no? Quello della balena. Io ne ho solamente 11, sono riuscito a trovarne 11, ossia spizzichi e bocconi. Questo è il numero 33, il libro di Pinocchio, un po' verso l'inizio, il libro di Pinocchio con il grillo parlante. E poi, insomma, c'è Geppetto e poi Mangiafuoco e poi ancora Mangiafuoco e poi, questo è un bel Pinocchio, devo dire, Walt Disneyano, un bel Pinocchio disneyano. Poi vengono tutte le strisce lì sopra e vabbè, è d'accordo. È una web TV, ragazzi, non si può pensare di poter fare chissà che cosa, ecco. Però sappiate che queste sono introvabili, assolutamente introvabili, con il loro cartellino originale, e come vedete non erano fatte per essere vendute queste qui, perché c'era questo cartellino appiccicato da dietro, che poi torna sul davanti, dove c'è scritto qual è la scena che viene fatta vedere. Si vede malissimo, è una cosa che io, di cui mi vergogno ampiamente, però c'è poco da fare, sono gli scherzi della natura, insomma. No, vi assicuro, natura, diciamo, delle webcam, diciamo che queste sono comunque delle cose rarissime che nella mia collezione pinocchiesca fanno gran bella figura, molto più di quella che hanno fatto per voi attraverso queste telecamerine, insomma. Ma mi si vede, no? Purtroppo sarebbe stato meglio vedere meno me, più in ogni caso è molto bello perché è bello, scusa, per quale motivo sarebbe bello? Perché, cioè, poi che te ne fai? Io, è un po' che lo dico, io vorrei mettere su un un museo di Pinocchio, capito? Un museo. Ecco, no, perché io mentre parlo sto aggeggio, perché faccio la mia regia, la mia squallida regia, ovviamente. Vabbè. Oh, una cosa devo dirvi, chiuso il capitolo Pinocchio, Pinocchio è meraviglioso, Pinocchio è nel mondo e noi forse non ci rendiamo conto della sua importanza. Noi stiamo già facendo i provini e i colloqui. Eh sì. Allora, come si può dire? C'è il casting, c'è il casting. C'ho diversa roba, diverse persone che si sono già fatte avanti, anzi vi vorrei far vedere, insomma, è un bel dossier qui, sono tutte pagine, ognuno è una persona che ha risposto al casting. Cerchiamo uomini, donne e gay, insomma, non facciamo discriminazioni, anche animali, sì, non c'è problema. E allora, come funziona? Noi già stiamo contattando le persone che hanno scritto le email, vengono qui, già hanno cominciato, e domani ancora. E qui no, appunto, esaminiamo, guardiamo, cerchiamo collaboratori. Collaboratori di che tipo? Come di che tipo? Di tipo qualsiasi tipo. Noi abbiamo un bel palinsesto da riempire, quindi ci vorrà un po' di tempo, ovviamente, perché via via che si aggiungeranno quelle persone che verranno scelte, saranno inserite nel palinsesto di videofirenze.tv. Quindi, chi sa fare qualcosa, ma soprattutto chi ha voglia di fare qualcosa. Magari non i professionisti, quelli che insomma, gente giovane, meno giovane, non c'è preclusione d'età, non si sta a guardare la carta d'identità. Persone che abbiano voglia di collaborare, di esistere in qualche modo all'interno di videofirenze.tv. Sai fare qualcosa? Non lo sai fare? Cioè, se c'è voglia di apparire vuol dire che qualcosa la sai fare o c'hai voglia di farla. E allora falla, perché quando sai, uno ha voglia, bisogna la faccia, non la può trattenere, capito? Ecco. Per mettersi in contatto con noi e mandare foto, curriculum, anche un semplice discorsino, non importa, voi mandate il tutto a casting@videofirenze.tv. Oh, ecco, va bene? Quindi noi faremo tutti, insomma, alcuni, io, insomma, siccome passano tutti attraverso di me, tutta questa roba viene filtrata attraverso il direttore artistico, che sono io. Ecco, quindi, via via, alcuni, su alcuni ho già scritto sopra, no, perché ovviamente non rientrano in mansioni televisive. Altri, convocare, poi si mette tutte le valutazioni e poi via via. Vediamo, eh? È divertente fare il casting. Io l'ho fatto molti anni fa, alla mia prima radio, quando io ero appunto direttore della mia prima radio, era il 1977, e venivano le persone attraverso gli annunci, e venivano, e venivano, e venivano. E fece una radio tutta piena di 40 programmi, dalla mattina alla sera, 24 ore su 24 in diretta, anche la notte in diretta, tutta 40 programmi assolutamente diversi l'uno dall'altro e pochissimissima musica. Un po' come qui, insomma, vedremo, vedremo. Quindi se avete qualche talento, o anche se non l'avete, chi se ne frega, cioè è sempre carino e divertente esserci, vederci. Vabbè, dai, a questo punto, prima di passare a quello che succede nel mondo e più vicino a noi, a Firenze, eccetera, insomma, effettivamente io un sondazzino ancora. E me l'ascolterei, sì.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, buongiorno. Io sono il tenente Cincipiccino dei Vigili del Cuoco, non si allarmi. Lei è una signora o una signorina?
Una signora.
Ah, una signora, perché ha una voce così. Vabbè, sì, sembrava una ragazzina. Complimenti. Senta una cosa, signora. Noi stiamo telefonando a tutti quelli della sua zona perché c'è un animale che è scappato dalla gabbia e purtroppo bisogna rintracciarlo. È pericoloso.
Oh, signora.
Sì, purtroppo sì. Si tratta del coccodrillo sega, cosiddetto, perché ha una bocca molto allungata e con dei denti molto aguzzi che lo fanno sembrare come una specie di sega, ecco, si chiama così. Ecco, questo coccodrillo si aggira proprio nella sua zona.
Un coccodrillo,
sega. Cosiddetto coccodrillo sega. Bisogna stare attenti, noi stiamo telefonando, stiamo cercando di rintracciarlo, e sì. Siccome è stato avvistato proprio dalle sue parti.
Oh, signora. Sì, non sì, mi dica sì, così, che ho due bambini piccoli.
Ce l'ha in casa?
Sì, sono a casa adesso.
Ecco, li tenga in casa i bambini piccoli, perché col gorillo sega le gambe. Come?
Sto parlando con mio marito.
Sì, ecco, quindi ecco, non si allarmi, perché se lei sta in casa non succede niente, però c'è un modo per allontanare noi stiamo dicendo, anche cercando di avvertire la popolazione senza creare panico, perché se lo dicessimo per radio, per televisione o sui giornali, il panico insomma sarebbe tremendo. Allora quindi praticamente noi persona per famiglia per famiglia telefoniamo.
Ma voi vi aggirate da queste parti?
Noi siamo qui vicino, noi ci aggiriamo, infatti vede, questo coccodrillo sega è stato avvistato proprio dalle sue parti.
Oh mamma mia. Va signora, bene, ok.
Lei sta in corso...
cosa dobbiamo fare adesso?
Lei abita in Corso Alva?
No, noi siamo in via Scotti.
Via Scotti. Ah, sì, rientra perfettamente nella zona. Anzi. Aspetti un attimo, che faccio una piccola verifica. Dottor Scotti! Sì, esattamente. Senta, signora.
Prendendo in giro.
No, signora, ma mi passi Jerry, per favore.
Ma senta, io non ho tempo da perdere.
Ma signora, il coccodrillo sega, signora, è utile, perché specialmente ai maschi, no? Perché insomma, voglio dire, certe volte...
Pronto?
Ah, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è il marito?
Sì.
Ecco, la signora prima si è allarmata un po', ha detto, oh signore, poi ha detto, ma ci stanno prendendo in giro, io guarda, sono il tenente Cinci Piccino dei Vigili del Cuoco, e cuoco, effettivamente cuoco. C'è cuoco. Questo animale che si aggira nella vostra zona.
Sì.
E purtroppo bisogna...
Che zona?
Prego?
Che zona?
Zona di via Scotti e dintorni. Quindi praticamente succede questo, che noi cerchiamo di prenderlo, però purtroppo è in giro e stiamo avvertendo le famiglie telefonicamente,
sì,
perché c'è anche un sistema per evitare che questo coccodrillo si avvicini troppo, perché a volte si avventura, abbiamo avuto delle segnalazioni,
sega,
dentro i portoni e cerca di salire scale, non ce la fa bene, ma insomma lei a che piano sta?
Al terzo
piano, quindi non dovrebbe esserci problema se resta in casa. Lei deve uscire per andare al lavoro?
Sì.
Ah, ecco, a che ora esce?
Adesso,
ecco, allora quando esce, perché tanto non è così che la, insomma può darsi che ci sia, però quando esce lei praticamente tira fuori il cazzo e si fa una bella sega, no?
Ma quanto è spiritoso.
E con lo spruzzo lo manda via. Cioè,
ma perché così scemo?
Ma perché
non viene qua a casa mia a dirmelo in faccia?
Ma perché non viene lei?
Invece di dirmelo al telefono, brutto deficiente, vieni qua e me lo dice in faccia,
ma
no?
Ma perché non se lo prende in mano e viene lei, scusa?
Ma perché? Cioè... Ma venga a farmela lei la sega, deficiente.
Ma è finocchio lei allora, scusa?
Sì, sono finocchio, se viene devo mettere il culo, deficiente.
Sopra
ma che cazzo da fare? Ma non c'è niente da fare, deficiente.
Ma il coccodrillo sega?
La gente. Ma venga qui, venga!
Il coccodrillo...
Deficiente!
Il coccodrillo sega!
Pronto?
Basta uno spruzzettino, capito?
Venga che le lo faccio dal culo lo spruzzettino, deficiente.
Ma lei è un gay.
Ma venga qua, sono in via Scotti, venga. Venga, se vuole che glielo metto il culo, venga.
Dottor Scotti.
Ma venga.
Ma vengo.
Venga.
Sto venendo.
Venga qua, però si faccia vedere, venga, si presenti.
Ma perché?
Tutto pervertito di merda.
Pervertito io? C'è il coccodrillo sega in giro.
Ma venga, coccodrillo sega, che gliela faccio io la sega nel culo.
Ma perché dice queste cose?
Ma venga, per favore, ma non rompi, ma perché deve spendere dei soldi al telefono? Ma vada puttane, vada.
Pervertito. E lui pervertito.
Pronto?
C'è il coccodrillo sega.
C'è, ma c'è anche adesso la polizia che vi prende il numero di telefono.
Sì. L'ha preso?
L'ha preso.
La targa l'ha presa?
L'ha presa.
Anche la targa?
Occhio. Ma venga qua per favore.
Sì. Occhio.
Ma venga a casa mia che le apro la porta, venga.
Ma mi apra la porta.
Ma passata. Venga, per favore venga.
Ma basta di venire, sono già spompato insomma. Se poi entra il coccodrillo sega? Oh.
No, ci sono, ma continui.
Se lei apre la porta, entra il coccodrillo sega.
Ma c'è proprio soldi da spendere, ma perché non va a puttane invece di spendere dei soldi al telefono? Me lo dice.
Mi presta sua moglie.
Venga, aveva l'impasto anche mia moglie, venga, però ci sono anch'io.
Sì, venga. Vabbè, si fa un po' dai.
Una cosa così.
Ven via.
Ma venga.
Ma vengo?
Ma lei per me non viene lei.
Posso venire?
Sì,
io aspetto che lei esca per andare al lavoro.
Ma vengo pure, anche quando ci sono io.
No, ma lei deve uscire adesso, deve andare al lavoro, vada. Vado. Sta andando? O sta venendo? Arriva il coccodrillo. Sega!
Finito?
Sì, deve far molte, ma anche mentali, lei disse.
Continuamente.
Continuamente.
È una cosa normale.
Normale, vero?
Fra uomini si può
ma
dire,
sì.
No? Ma diciamolo,
ma per me, guardi. Se viene, gliela faccio anch'io la sega.
Ah sì?
Sì.
Ma perché mi dice questo?
Ma perché l'aspetto?
Ma lei è una persona pervertita, si rende
sì,
conto?
Ma guardi che sono molto pervertita.
Ah sì?
Molto, pervertita. Ma infatti la sto aspettando, ma non viene pervertita. Perché non c'è il coraggio di venire.
Ma io
cioè, proprio non viene nessun senso lei. Non viene proprio nessun senso. È sicuro che non viene.
È sicuro che non viene.
È sicuro che non viene. Venga che l'aspetto. Venga, per favore.
Vengo!
Guardi, venga, per favore!
Arrivo, sto arrivando! Mi passi. Vabbè, arrivo, dai!
Va. Venga, su!
Sto arrivando!
Arrivo! Se ne ricorderà per tutta la vita, corra, venga! Oh, perché si deve perdere questo
perché
non
la stacca il telefono in culo?
Sì, venga!
Sì, vengo! Mi aspetti, tra poco arrivo!
Sono qui, ma è lei che non viene!
Ma sto arrivando, mi faccia chiudere la telefonata, no?
Venga,
mi spenga lei, mi spenga!
Su!
Spengo io, spenge lei! Chiudi! Dicono dall'altra parte.
Dai, bel pervertito, vieni. Vieni
dai,
che hai trovato il tuo, vieni.
Pervertito.
Non vieni?
Vergogna!
Hai paura? E allora? Hai speso tutti i suoi soldi? Ho brutto stronzo, dai. Dai che ti aspetto. Vieni. Pronto?
Sono il coccodrillo sega, posso entrare?
Vieni.
Posso entrare? Sono qui fuori della porta, sai?
Vieni.
Ti aspetto, aprimi per favore, sono fuori della tua porta.
No, vieni, a bussarla la porta.
Ma sono qua, aprimi.
Vieni a bussarla.
Non posso bussare, sono un coccodrillo. Al massimo te la posso segare, ma non voglio farti dei danni, capisci? Sono il coccodrillo sega. Su, aprimi la porta, ti prego. Sono qui fuori. Hai paura?
No,
hai paura?
Io non c'ho paura.
Allora, se non hai paura, apri la porta. Su, apri. Apri.
Non apri.
Vieni.
Apri. Vieni, dai.
Sono qui.
Sono che t'aspetto.
Sono sul pianerottolo. Sono qui, davanti al tuo porticino.
Vieni, sono che t'aspetto, dai.
No, non posso entrare. Sono sul pianerottolo. No. Su, avanti, forza. Su, apri la porta. Me l'apri la porta. Questa
vieni.
È una specie di scureggina.
Vieni.
Vengo.
Bussa, dai.
Ma sono già qui.
No, ma sulla porta, bussa.
Ma ho bussato sulla porta.
Vieni.
Senti, sto distruggendo tutto.
Basta, che mamma mia, ma cos'è questa scureggiona? Coccodrillo sega! Coccodrillo sega, no ragazzi, penso di averlo fatto una volta sola, Coccodrillo sega, forse stavolta, quel giorno lì, e basta. Beh, insomma, che ti devo dire, Carine. Però a questo punto io direi, mi si apre un sipario, e aprendomi il sipario, ovviamente io mi muto sulle notizie, no? È vero, c'è qualcosa. Allora, a parte si scherza, si ride, ci si diverte, coccodrilli, che tu vuoi, ma in qualche parte del mondo sta succedendo il finimondo. Ed è proprio dalla mia patria di provenienza, dalla Grecia. Pensa un po' te, insomma, molto tempo fa. Caos Atene, banca a fuoco, 3 morti. L'assalto, le immagini, il video racconto, ci dice questo titolo. 100.000 manifestanti in piazza contro il piano di austerità del governo, assediato il Parlamento. E questa tristissima immagine di queste arti, questi piedi che fuoriescono da sotto la ringhiera molto lavorata di un balconcino, ti dicono tutto, queste immagini. Ah, mamma mia, ho visto qualcosa al telegiornale, una rivolta in piena regola. Quindi cosa succede? Succede che in Grecia le cose vanno male, l'euro va a picco, e dice allora togliamo qualche stipendio ai lavoratori, no? 2 mensilità, la tredicesima e la quattordicesima, mi sembra di aver capito. E comunque restringere tutto e insomma rendere più difficile la vita dei cittadini, quando forse effettivamente non è colpa loro se la situazione è a questi livelli. Peraltro non si fa nemmeno quello che hanno fatto, cioè distruggere, dare fuoco, di tutto. Questi qua sono morti per il fumo, credo, una cosa odiosa, tremenda. Soprattutto gli anarchici sono quelli che più si sono buttati in questa impresa orribile. Poi tra l'altro più succede questo e peggio è anche per noi, perché poi noi guardiamo anche a noi stessi, no? Perché poi vengono Portogallo e Spagna. E poi gira e rigira, non so chi deve venire, ma vabbè, guerriglia, scontri, una molotov lanciata nella filata di banca, perché le banche poi sono odiate ovviamente, e le fiamme, una ventina di persone intrappolate, due donne e un uomo pagano con la vita. Abbiamo visto veramente delle immagini tremende. Atene proprio, Atene. La Grecia del suo più profondo cuore. Papandreou, eccetera, eccetera. Insomma, è triste, è brutta. Brutta sta cosa, brutta. Brutta e che dire? Niente, speriamo che passi presto e che... Cioè, però io mi domando, ma tutto questo si fa sempre per i soldi, vero? Cioè i soldi. Soldi, lavoro, soldi, soldi, lavoro, lavoro, soldi. Ci si incazza o per le squadre di calcio o per i soldi, perché è un mondo basato sui soldi. Il mondo è, questo mondo è basato sui soldi e sul lavoro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Io toglierei lavoro e ci metterei felicità. L'Italia è una repubblica democratica fondata sulla felicità. E il lavoro non è necessariamente felicità. È sulla libertà. Perché il lavoro? Vabbè, cioè, il lavoro deve essere la prima cosa, no? Io credo che sia per molti un incubo. La felicità è importante e la felicità può comprendere anche il poter guadagnare abbastanza per vivere tranquillamente, no? O no? Cercate anche un esperto informatico? Io dell'esperto informatico, che si fa? Che gli si fa a fare un esperto informatico qui? Non lo so, sinceramente, boh, ma te ce l'abbiamo, l'esperto informatico. Non è qui oggi, ma ce l'abbiamo. La felicità comprende tutti i campi migliori che si possano percorrere nella vita. Se è un lavoro che ti piace, come questo qui, per esempio, fallo pure. Dovrebbe essere cambiato tutto, però io ho notato anche che sta deteriorandosi tutto. Vedo le mareggiate, la Costa Azzurra a Cannes, dove tra poco inizia il festival cinematografico, delle onde enormi hanno rovinato tutto, anche in Italia, in questi giorni di primavera. Onde alte 4 metri che arrivano le macchine. Visto un'immagine di una cabina di un casello autostradale, il casellino andava via da solo. Sì. Così. Poi le frane. Anche oggi ho visto immagini di frane, l'Italia frana. Sono delle frane, specialmente al sud. Frane, viene giù ogni cosa. Ci hanno fatto le ferrovie? Frane sulla ferrovia. Non si sapeva c'erano le frane, no? C'erano le ferrovie. hanno lasciato che si costruissero case in posti pericolosi, giù le case della frana. Si crolla, il mare ci assedia, i soldi mancano, quindi c'è di tutto in giro di proteste, eccetera. C'è chi si fa pagare la casa, Scajola, per esempio, ma non fa noi. Classi politiche corrotte, ma saremmo veramente vicini alla fin du monde, alla fin du monde, end of the world, alla fine del mondo. No, perché effettivamente ci sono dei segni. C'è qualcosa di malato intorno a noi. Siamo noi stessi contagiati e siamo malati. Sono dei segni non belli, e le frane, e le mareggiate, e la gente che si rivolta. Certo, i greci sono strani, sono bollenti, noi greci, vabbè, e il lavoro, i soldi. Ma scusa, ma mancano i soldi? Stampiamoli, no? Un sipole, a zecca, no? E stampi e li distribuisci a tutti quelli che ne hanno bisogno. Cioè, ma poi si deprezza il valore, sono fogliettini e via, nemmeno l'oro, insomma, l'oro, quelle sono le casse dello Stato, la riserva aurea, per carità di Dio, e chi gliene tocca? Si stampa un po' di soldi, mancano? Dai, tagliene. Dai. Lo so che è tutto regolato da dei canoni ben precisi e non si può, per carità di Dio si può, però in qualche modo bisogna fare. Vedo dei segnali negativi. Appalti in Sardegna, indagato Verdini, lasciare? Non ho questa mentalità. Vabbè. In Sardegna, anche Verdini c'è una banca, vero? Vabbè. Non faccio commenti. Uno è indagato, non è condannato. Quando uno è indagato e basta. Non si può fare il processo mediatico, vero? Oh, ecco. A me di Verdini c'è una cosa che mi piace. Ah, no, di lui, i fichi Verdini. Buoni i fichi Verdini, sono quelli, perché sono i fichi neri, i fichi dottati e i fichi Verdini. Quelli Verdini sono quelli un pochino più asprini, sì. Ma io sono belli rossi. Quegli altri sono più... dentro sono più morbidi e dentro hanno guarda, gli chionderebbe un fico in questo momento, ma non è stagione purtroppo, lo so, meglio ancora una fica, ma questo, insomma, lasciamo perdere, possiamo stare a quelle, insomma, tutte le stagioni sono buone. Allora, insomma, no, cosa mi piace di Verdini? I fichi Verdini, ecco, voglio dire. Andiamo avanti. Maltempo, l'allerta si sposta al centro. Ecco, tanto che piove. Anche queste piogge, le piogge di Ranchipur. Perché siamo in India, con Tyrone Power, il grande Tyrone Power. Allora, Tyrone. Il grande Tyrone, com'era bello Tyrone Power, com'era di un bello, di una bellezza, guarda, di una bellezza, oh mamma, dice, io ho l'orto, mi dice un amico, se vuoi ti posso portare un po' di fave e pomodoro, va bene, guarda, io ti dico, il pomodoro è una delle cose più belle che la natura ci abbia regalato, insomma, il pomodoro è più buono, c'è il nome stesso, pomodoro. È rosso, non è giallo, pomo d'oro, come dire, una mela d'oro, il pomo sarebbe una mela, il pomodoro è una, ma anche le patate quando le sono buone, allora, sono tutta roba buona, diciamo, anche i vaccelli, i fagioli, i piselli, allora, no, vabbè, gli asparagi, vabbè, insomma, ma che si stava dicendo? Il maltempo sì, queste piogge di Ranchipur, il famoso film Le piogge di Ranchipur. Cosa succederà? Dovremmo dare ragione ai testimoni di Geova? Sallusti e l'insulto, D'Alema si scusi, ma non querelo. Ah, ecco, Sallusti ha detto che D'Alema si scusi, bene che si scusi, ma lui non lo querela. Bravo, l'avevo detta questa cosa all'inizio. Effettivamente D'Alema ha perso le staffe, non è la prima volta che le perde, bisogna colpirlo laddove non può difendersi, laddove ha torto, virgola, torto marcio, punto esclamativo. Il buon Sallusti l'ha fatto perché lo sa fare, perché uno, Sallusti, che prima non si vedeva mai, da un po' di tempo è sempre in TV, è sempre in TV, e c'ha la sua grinta, no? La sua grinta di centro-destra, più destra che centro, e, è un buon provocatore. E sai, mi è piaciuta moltissimo la provocazione a D'Alema, D'Alema, cioè, no, non credo sia simpatico nemmeno ai suoi. Dunque, ciao G, sono il piccione maschio che sta nidificando nel tuo terrazzo, potresti fare piano quando rientri, grazie. Sì, di merda. Ora, io con questi piccioni come fo? Veramente, gli ho dato via libera, cioè gli ho dato troppo spazio, c'ho due balconi pieni di merda, di piccione. Ora, come fo? Dimmi te come fo? Vabbè, io ho chiesto oggi su Facebook, se qualcuno mi sapeva di qualcosa, mi sono arrivato un monte di commenti, poi li leggerò. Vediamo, purtroppo l'euro viene gestito da terzi, non dagli stati, peraltro, per un paese come l'Italia che ha basato il suo sviluppo sulla svalutazione competitiva, è l'ora in cui i nodi dei 60 anni di partitocrazia giungono al pettine. Madonna ragazzi, aspetta, fammi vedere. Sì, il mio pettine giallo conferma caro Sblindo, purtroppo è così e tu sei informato dei fatti, lo so, che ci posso fare, qui che c'è scritto, vai, te li porto al piccolo David. Va, ecco, allora se l'ha detto pomodori e fave, accettavo, ti si aspetta Angelo al Little David o il Davidino, porta la roba. Che posso mangiare sul momento mangio, poi che il resto si dà a Pino e lo dà ai clienti e lo mette lì fuori. Che lì fuori? Uno passa, no? È il Little David. Ci sono gli assaggini, no? E Madonna, ti ne mangio. Sparisce tutto, sembra un piccione. Vabbè, porta. No, porta. Porta. No, porta, gente. No, diciamo. Continuiamo con cose che troviamo qua tra le notiziole, no? A casa Busi, l'isola senza di me è affondata, ecco, diciamo la verità, Busi era Busi, via, uno, guarda, un nome così gli sta proprio bene a lui, Busi, meglio di così, Marea Nera, chiusa una delle tre falle, ma sono tre, ecco, le falle da dove fuoriesce la marea nera laggiù in America. Guarda, te li porto davvero. Ma io, ma certo ci credo, cioè, come te li porto davvero? Scusa, non mi ha messo in dubbio che tu me li porti. Solo che tanto io lo so come voi siete voi. Quando promettete non mantenete mai. Quando invece volete fare sorprese, più carino. Cioè, arrivate, quanta roba mi hanno mandato in questi anni, quanta roba mi è arrivata. Ma molto spesso quando me l'hanno promessa non arrivava mai. Oh, quindi ho cambiato idea, te non, secondo me non porti nulla. Campagna contro i Rom in Slovacchia, in Slovacchia pensa, niente cibo a chi non lavora. Chi non lavora non mangia un cazzo, questo non ha detto una testa di cazzo, non lo so, in Slovenia, vedi loro, in Slovenia, hanno il polso duro, nel senso, niente cibo a chi non lavora, manifeste anti-rom in Slovacchia, polemica per l'iniziativa del partito ultranazionalista, i cartelloni raffigurano un uomo seminudo e tatuato. Polemica in Slovacchia dopo la comparsa di alcuni manifesti elettorali a sfondo razzista, fatti a figgia, bla 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 bla, poi i titoli già dicono tutto, è inutile poi stare a ripetere, arri. Sì, esplode una palazzina in Molise, cose normali, vero? Depardieu spennato al ristorante, piatto da 370 euro, Sì, purtroppo è successo qui a Little David, è venuto Depardieu, cioè fino l'ha visto in faccia, dice questo, c'ha soldi, 370 euro per un uovo strapazzato, insomma. No, a Lecce, è successo a Lecce. E poi, no, guarda, andiamo a vedere un po' le notizie più vicine a noi. E qui troviamo di nuovo appalti, virgola, Verdini indagato, trattato da boss mafioso. Oh, perché boss mafioso il nostro Verdini? Con quella bella testa da leonina che ha, vero? Ah, gomme bruciate, anzi bucate ai giocatori viola, ladri nella casa di Koldrup. Ma che cazzo ci ho messo? Koldrup, eh? Ma pensa uno che abbia la remossa, eh? Basta. Oh, dunque, non vede per 2 anni la sua bimba, il tribunale la fa tornare dalla Lituania. È una cosa bella che succederà a Firenze, che arriverà Cohen. Eh sì, davvero, proprio lui. Cohen, vedi? Sì, Leonard Cohen. Il 1 settembre, l'unica data italiana del tour europeo dell'artista canadese, sarà in Santa Croce. Questo artista canadese ormai vecchio che si esibisce col cappellaccio, insomma, ormai biglietti da 35 a 90 euro, e scusa se è poco, è un grande nome, a lui si è ispirato anche Fabrizio De André, infatti ha cantato delle canzoni sue. Fabrizio De André ha cantato di Brassens e di Cohen delle canzoni, quindi il 1 settembre non sarebbe male, magari, ecco, andare al concerto di Cohen. Magari noi come televisione passiamo gratis, vero? Io direi, guarda, voglio prenotare. Si fa una diretta. Non lo so. Che ne so? Sai, Cohen è un nome, magari è molto palloso. Già, che poi, sai, vai lì e un concerto tutto di Cohen diventa... No, un po' pesantuccio, insomma, però il personaggio è mitico, e allora, sai, essendo mitico il personaggio, se non fosse mitico, ma è mitico. Chi l'ha scritto? HTTP, YouTube, che mi fa vedere? HTTP? Presentano bontà d'animo, e questo non si può far vedere, lo vedete? È lo stesso Angelo che ha fatto questo filmino, e io ve lo faccio vedere.
Non da bere l'acqua!
Eh? Oh, sei bloccato!
Non da bere l'acqua! Inquinata!
È inquinata!
Io non capire, sono straniero!
ora sei ribloccato, ma ora ripiglia!
Ah! No, dicevo, bella piano, perché le ghiaccia!
Ho capito! Lo sapevi, Andrea Savini? Passante Angelo, ecco, Angelo Marotta è quello che mi deve portare i pomodori e le fave, era il passante. Oh, quindi, capito? Italiano dice, oh, una bella inquinata, ma io sono straniero, allora, bene, beh, visto, mi sembra che l'abbia, aspetta, devo tornare io, se no, ho dimenticato di tornare io, mi tocca fare la ricetta a me, capito? E quindi, basta, togliamo questo, perché tanto le notizie sono quelle che sono, le abbiamo viste, sentite, eccetera. Sì, hai visto, se mi mandi un pezzo su YouTube così, io ve lo faccio vedere. Sì, questo è un altro modo di interagire. Interagiamo. Ora però voglio interagire ancora io, perché a bocca a tutto, si intitola così, a bocca a tutto. Ma secondo voi, a bocca a tutto, sarà bellino? Sentiamo.
Pronto, signor Bruno?
Sì.
Ecco, c'è un'ingiunzione per lei, eh?
Cioè?
Beh, devo portargliela, la trovo in casa adesso?
Sì, ma che cosa mi scusi?
Non lo so nemmeno io, le devo portare un'ingiunzione, appunto vuole sapere se è in casa perché magari a volte non viene, non c'è nessuno.
Sì, ci sono. Mi fermo però fino alle 2, eh?
Fino alle 2, ecco, allora, capito. Allora. Ecco, io arrivo fra 5 minuti, penso di essere lì. Va bene?
Va
bene. Ma già sa cos'è? Già sa di che si tratta lei?
Non lo so.
Non lo sa?
No.
Vabbè, è un'ingiunzione, sa.
Che cos'è l'ingiunzione?
Può essere una cosa leggera come una cosa gravissima, insomma.
Boh.
Dipende.
Boh, non lo so, cioè, cado dalle nuvole.
Vabbè, non si faccia troppo male.
Va bene, okay.
Tanto poi tutto passa, non si preoccupi.
Va bene.
Arrivederci, signor Bruno.
Arrivederci.
Pronto, signor Bruno?
Sì.
Sì, voi Bruno, senta, avrei una contravvenzione qui da portarle.
Ma mi hanno chiamato 5 minuti fa.
Per che cosa? Per la stessa cosa?
Per un'ingiunzione.
Ah no, un'altra cosa, un'ingiunzione è una cosa, una contravvenzione un'altra, una multa che l'ha avuto roba della macchina, insomma.
Ah.
La trovo?
Sì.
Benissimo, grazie, buongiorno.
Buongiorno. Ma scusi, pronto?
Sì, mi dica.
Ma ora, perché io alle 2 devo andare a lavorare.
D'accordo, non c'è problema.
Ok.
Arrivederci.
Pronto?
Pronto, signor Bruno?
Sì.
Buongiorno, c'è qui, devo consegnare una citazione del tribunale. ce la trovo in casa?
Sì, ma cos'è la giornata oggi?
Non lo so.
Mi hanno chiamato
per che cosa?
Per un'ingiunzione. Poi per una multa e ora per una citazione in tribunale.
Ah, citazione in tribunale, sì, no, questa è un'altra, non ho mai telefonato, la prima volta che la chiamo, vuol sapere se potevo venire oggi.
Mi sembra la solita voce, non vuole.
No, non credo, io l'ho chiamata adesso e basta.
Senta,
lei fino a che ora c'è?
Io fino alle 2 sono qui.
D'accordo, arrivo. Grazie, buongiorno.
Buongiorno.
È distrutto.
Pronto?
Signor Bruno?
Sì.
C'è un'istanza qua di sfratto nei suoi confronti. Sarà bene che insomma si faccia trovare in casa perché insomma gliela devo consegnare, purtroppo.
In istanza di sfratto. Nei miei confronti.
Nei suoi confronti.
E c'è un piccolo particolare.
Casa sua,
già.
Sì, certo, la casa è sua, certamente. Però lei non, c'è un piccolo particolare che lei non conosce, c'è una ultima legge che insomma, non guarda in faccia a nessuno, no? Cioè se lei ha avuto ingiunzioni, contravvenzioni e citazioni in tribunale, non è più proprietario di casa sua. Cioè, quindi,
scusi, se io non mi ripeto per
no, no, noi abbiamo visto qualche delle ingiunzioni.
Io delle ingiunzioni,
delle contravvenzioni,
delle
citazioni in tribunale, quindi lei non è più padrone in casa sua. No, assolutamente, noi dobbiamo dare questa istanza di sfratto, non c'è niente da fare.
Un'istanza di sfratto.
No, mi dispiace, il mio è un compito ingrato, ma purtroppo devo fare il mio lavoro.
Scusi, quando lei avrà avuto queste ingiunzioni, queste...
Noi abbiamo qua, il computer parla chiaro, cioè lei o le ha avute o sta per riceverle, insomma, cioè praticamente qua c'è un bel po' di carichi a suo...
Ah, un bel po' di carichi.
Un bel po' di carichi, sì.
Bene.
Per cui, insomma, io devo venire... Mi dispiace moltissimo, ma non è che debba sfrattarsi adesso, ma le devo consegnare l'istanza.
Me la venga consegnata.
D'accordo, arrivederci.
ma scusi, quanto arriva?
Fino a che ora la trovo?
Io fino alle 2, quando sono qua, poi
lo sapevo, arrivederci.
Lo sappiamo.
Pronto?
Pronto, buongiorno signor Bruno?
Sì.
Sono il maresciallo Bamburi della squadra immobile, c'è un'ordinanza...
Della squadra, scusi?
Squadra immobile, c'è un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.
Sì.
Ecco, si faccia trovare in casa perché scatteranno le manette. Perché lei ha fatto troppe queste...
Sì, sì, poi?
In questi ultimi minuti lei ha combinato troppe.
Ridi ancora un po'? Bravo. Ci fa molto piacere, è finito di rompere i coglioni al telefono?
Ma Bruno... Ha finito di cagarti addosso?
No, stavo dicendo, hai finito di rompere i maroni? Mi fai finire di pranzare che almeno poi me ne vado a
Ma hai finito di cagarti addosso, Bruno?
No.
A proposito, fino a che ora ci sei in casa?
Puttana, ragazzi, ve l'ho detto 20 volte, alle 2 meno un quarto.
No, alle 2, non barare, non andare via prima. Perché
no, voglio andare via alle 2 meno un quarto.
Ma dobbiamo portarti un tesserato e poi alla fine ti si mette anche le manette, va bene? Custodia cautelare.
Della squadra immobiliare.
No, sì, immobiliare. Sono il maresciallo Bamburi della squadra immobile.
Ah, immobile.
Immobile. Scherziamo davvero.
No, dai, venite alla svelta, ragazzi, perché le 2 devo essere sul posto di lavoro.
Allora, chi è che deve venire?
La squadra immobile.
Sì, ma prima ancora?
Aspetta, me ne fate una spilza che non finisco più.
Ecco.
Allora, prima un'ingiunzione.
Poi?
Poi? era l'ingiunzione, poi c'era, aspetta, poi c'era la multa.
Bravo, poi?
Poi c'era uno sfratto.
No, prima c'era una?
Aspetta.
Sì. Pensa a Tarzan. La scimmia di Tarzan.
La citazione.
Bravo, va bene.
Poi c'era lo sfratto.
E ora?
E poi la squadra immobile.
La custodia cautelare.
La custodia cautelare.
Cioè, l'arresto, proprio l'arresto.
Sì,
ecco.
Poi?
Basta, dopo l'arresto c'è pena di morte, lo so, quella non ce l'abbiamo, quindi mi dispiace. Sì. Tortura, non so, cosa.
La tortura mi può star bene.
Belli interrogatori di quelli tozzi, sodi, eh?
Mm,
va bene? Dì la verità, ti sei cagata addosso?
No!
Sì, come?
Sì.
Allora, come? Tutti sento il puzzo di merda di qua. Comunque, Bruno, stai tranquillo che al massimo una delle ipotesi, quale sceglieresti?
Da una delle ipotesi.
Cioè, di quelle che ti ho fatto, le ipotesi.
La squadra immobile.
È più bella, eh?
La squadra immobile è la più bella.
Proprio l'arresto, ecco.
No, la squadra immobile.
No, preferisci l'ingiunzione.
No,
preferisci
la squadra, no, dovete venire con la squadra immobile. Se è immobile non si muove. Muoviti, devi venire con la squadra immobile.
No, io non posso venire. Essendo la squadra immobile, naturalmente io sono fermo, no?
Mm.
E praticamente tu ti devi muovere e venire in casemma. Mm. E venire in casemma e ti aspettiamo,
Vabbè.
Aspettiamo, dopo le due,
No, e dopo le due è un casino.
Allora, a un quarto alle due,
parti
da casa,
due.
Arrivi in casemma, la squadra immobile, perché noi non possiamo muoverci, no, essendo la squadra immobile, tu arrivi e ti consegni, ok?
Va bene.
D'accordo?
Ciao.
Lavati il culo.
Madonna, ragazzi, No, effettivamente... Io lo sentivo molto, molto giù nelle prime telefonate, poi gli abbiamo dato insomma il contentino, no? L'abbiamo tranquillizzato, perché sennò, come detto, che a volte sono stato anche buono, Cioè, si sono dazi, a me è capitato di essere insomma bello sodo, però poi, come dire, ho cercato di rimediare, perché questo si vedeva crollare il mondo addosso, no? Che le prime tre lui aveva, no, le aveva patite. C'aveva le patite, sì, poi ma che te lo fa? Sono quelle cose che riascoltandole dico che stronzo. No, così. No, sto guardando delle cose che mi sono arrivate su Facebook, ma non riesco a aprire la posta. Ma come mai non riesco a aprire la posta? La posta è importante. Come faceva la canzone cinesca? Sai, mi sono già dimenticato la musica. Aspetta, vediamo se la recupero, perché... Io allora, era successo così. Sono arrivato qua, cantandomela in testa. Allora me l'ho completamente dimenticata. Poi, così, poi ho aggiungiato la chitarra, finalmente è arrivata. Ora me la sono dimenticata di nuovo. Meno male l'ho cantata almeno tre volte all'inizio, così almeno resta. No, non è, no? No, non mi viene. Ha visto? Non mi viene. Che peccato però. Canzone su Scaiola è un po' scordatina. Questo è il re. Il sol? Sì? Mi? Andata via, poi torna, sai, povero Scaiola, Maremma Bucaiola, non la posso fare, la volevo rifare, ma dopo, domani insomma, mi riguardo la puntata, all'inizio c'era Hansoncina e Scaiola, sì, perché l'ho fatta subito, perché se no mi passava di mente, perché mi era tornata, ma come mai, guarda che capita, Guarda che, però capita abbastanza spesso, abbastanza facilmente, una cosa del genere. Ma io volevo aprire questa posta perché mi sembrava interessante e non riesco
A volte si pianta lì, Facebook. Ecco. Però questa invece si può fare. Tipo canzoncina per bambini, no?
Videofirenze.tv, la guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è, TVG.
Allora! Ecco, veniamo anche a me. Dunque. Maremma, mi ha perso la canzoncina su Scaiola, mi sono messo tardi e mi sono perso la canzone su Scaiola e ora un tutte la ricordi. Sì, è proprio così. Cioè, praticamente, fatta all'inizio, quanto costa un mezzanino a Firenze? Io pago, lo pago io a Scaiola, metà. Questo è un mezzanino a Firenze, costa tanto a Firenze. Certo, quanto era quello? 1.700.000 euro. 180 metri quadri con vista Colosseo, che poi era una zona quella lì assolutamente non pregiata, almeno prima, ora è diventata, sai, del Colosseo. Ma qualcuno per caso l'avrà registrata la canzoncina, così me la ricordo. Povero Scaiola, era mia, un attico, ha detto solo un mezzanino. Cioè, è vero, io prima avevo sentito parlare di un attico, poi è diventato un mezzanino. mi ricordo gli accordi. No, non mi viene. Mi verrà domattina quando rivedrò la puntata. Se qualcuno di voi avesse... Ma com'è? Cosa registra? Ma cosa? A vedere una baracca. Sì, ho capito. Questo continua a dirmi un suo discorso. Come frasettine. Vabbè. Ci avete delle baracche da vendere? A Scaiola, no? Magari ad Anemone, eh? Eh sì. Si potrebbero anche inventare le canzoni. Sai, succedono le cose. Io facevo le serenatiche, no? Le serenatiche. Cioè, le inventavo a queste persone, a queste signore, che ovviamente prendevo per il culo. Si potrebbe fare anche con certi uomini politici o certi avvenimenti, però quella di Scaiola me l'ho fatta proprio precisina. Guarda, veramente è tragico come un autore di canzoni, come posso essere stato io, anch'io, no, è stato, sono, ti arriva un motivo, un'ispirazione, una cosina magari mentre sei in macchina, così, e te la ripeti in mente, bellina, e poi passa, sparisce. Sento un... sarà questo? Vabbè, sentivo un... sparisce tutto. Forse fra un po' mi tornerà. Mi dispiace, te la sei persa, ritornare all'inizio della puntata. Anzi, ma sai che cosa? Cosa devo fare? Si invecchia tutto, lo so, no, non è questo l'invecchiare, di scordarsi le cose, questa è un'altra cosa, si scorda anche chiunque, anche una persona molto giovane può scordarsi un motivo che gli viene in mente, però ho sentito anche altri autori, o cantautori dire queste cose qui, perché una cosa disse giusta Albano una volta. Albano disse, che pure mi sta sul cazzo, disse che bisogna sempre portarsi dietro un registratorino, un piccolo registratore, per tutte le volte ti viene un motivo in mente, lo canticchi e così non lo perdi più. È vero.
Sì, si può fare anche col telefonino, magari, chi lo sa. Sì, lo so, ma non ci ho pensato. Però io ce l'ho. E siccome, tra l'altro, la puntata andrà in onda in due parti, perché a un certo punto se... Nella prima parte... Sì. Che poi avevo fatto poi la ganzamento insieme, eccetera. Bene, insomma, credo che la recupereremo, no? E poi magari potremmo ricantarla domani, no? Spagnolo? Greco? Nachero? Allora, Grossi, fatto, Bello Villa fatto, Colino, Spot fatto, Pecorella. A bocca tutto si è fatto, Cincipiccino si è fatto, Spagnolo non si è fatto, Greco non si è fatto, Nacchero non si è fatto. Facciamolo.
Pronto?
Pronto?
Pronto, signora?
Sì.
Che c'è Bruno?
Sì, c'è Bruno, che vuole? Nacchero,
sì. Sono il figliolo di Nacchero, me lo passa per piacere.
Figliolo?
Il figliolo di Nacchero.
Bruno, vieni, ti vogliono.
Sono figliolo di buona donna io.
Figliolo di buona donna.
Pronto?
Pronto, Bruno?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, chi parla?
Sono il figliolo di Nacchero.
Di Nacchero?
Sì.
Dimmi.
Oh, senti una cosa, mio babbo è tutto incazzato con te.
Eh?
È tutto incazzato con te, mio babbo.
Perché?
Perché tu gli devi dare dei soldi.
Io soldi?
Sì.
Ma lui è scemo.
No, io sono scemo, se tu dici scemo si incazza ancora.
Ma io non conosco nemmeno Nacchero. E chi è Nacchero?
Come, ora te lo passo, il mio babbo. Il mio babbo.
E passo il mio babbo, se c'è da dare soldi io.
Babbo! Diciamo, ti conosce, sto lì. Allora, non conosco il Nacchero, e via, pronto?
Pronto?
Buongiorno, senta, che, sì, a che sei, Bruno?
Sì.
Bene, Bruno, allora, io sono il Nacchero, va bene? Allora, quei soldi che tu mi hai da dare, ande tu me li dai, che ha deciso se dammeli o non dammeli, allora?
Ma senti, di una cosa sola. Nacchero, le Nacchere ci sono in Spagna.
No, le Nacchere ci sono anche lì, tutte le donne di Trombo diventano automaticamente Nacchere.
Bravo, allora senti, io guardi, non ci do male a nessuno.
A me sì.
E figuriamoci a te.
No, 12 milioni e rotti.
Dio, bene, Dio vuole. Allora di che c'ho la Ini, via.
Allora io vengo a casa tua, ma e se tu me li da tutti sull'unghia.
Sì.
Allora, te t'ha giocato, t'ha perso e tu ne paghi.
T'ho fatto?
T'ha giocato, t'ha perso e un turno fa che...
Vai in culo! Pronto?
Sono sempre io!
Sta a sentire, guarda, me io vado in questura, va bene?
Vai in questura, vai!
Poi mi porto documenti che io ho firmato per te per
sì, tutti i capito? Io vado a Rabinieri, vado a Pappalardo, capito? Allora!
Ti vado al colonnello, eh?
No, si vado al colonnello, io ho delle conoscenze di morto narto, capito?
Va bene, portami i documenti che io ho firmato 12 milioni!
Non
ho visti! Un uomo visti io 12 milioni!
Io...
Guarda, non vi rompi, sono qui che mangio, vai!
12 milioni 955 mila 555 lire sull'unghia le olio! Allora!
Parla bene, vai!
Allora, sta. Io vengo ostie!
Vai, ciao!
Ti lascio mangiare, dopo mangiare sono costie!
Guarda, vieni, se si fa sotto 20 anni, vai! No,
allora, se tu c'hai trini bene, se non tu ce l'hai, che ce l'ha la moglie?
No, non ce l'ho la moglie, sono vero!
C'è che cosa da dammi?
Sì!
Perché se c'è una moglie te la tromba!
Guarda, stai a sentire, rompi meno coglioni, ora telefono per sentire che numero è il tuo telefono.
Ma che vuoi telefonare se tu sai nemmeno come si fa un numero, invia.
Va bene, sì.
Allora!
Vieni! Come ancora!
Allora!
Pronto?
Allora! Quando mi dai sti soldi?
Ma l'ha detto il cane di Giadude, ma vuole sapere chi è questo stronzo pezzo di merda, lo ammazzo!
Allora! Anche le minacce!
Guarda, sta a sentire!
Assassino!
Ora io vado in questura, va bene?
In questura!
Vado io a Pappalardo, siccome io conosco, voglio sapere chi è questo stronzo che telefona! Allora, che ne so, vola! E ti su!
Sono le 12:55 minuti e 50 secondi!
Ma
allora! Oh! Oh!
Ma come, madonna, oh, io non devo sapere chi è di...
Ma
mi dai il tuo nome, fai il favore.
Io sono Fiorentino. Allora,
e tu guarda nel casino, mi viene a trovare.
Come ti ho detto?
Mi viene a trovare.
Ti subito, guarda.
Vieni, aspetto, guarda.
Fra 10 minuti sono lì.
Bravo,
aspettami,
bene,
aspettami. Dato che quando vengo io mi si apre tutte le porte. Allora, mi raccomando, Sordi. Basta. Basta, basta. Mi raccomando, Sordi. Sì. Adesso a un certo punto sembrava all'inizio questo qui allegro, insomma, la prendeva così. Poi si è incazzato. Manda anche un moccolo. O sbaglio? Mi è sembrato di sentire un moccolo. Vabbè. No, sono cose che capitano specialmente nelle famiglie così, un po' grezze, vero? Un po' grezze, vero? A parte il grezzo, grezzo. Che mi hanno portato qui? Sì, leggo, vedo, guardo. Guarda. Sì, può essere utile questa scatolina. La scatola del mistero. Piovim? La scatola del mistero. Che ci sarà in questa scatola del mistero? O del ministero? Beh, guarda, vediamo se riesco a tenerla sopraelevata qui. No, non basta. Non basta. Vediamo se metto ancora qualcosa qui per sopraelevarla. Non basta. Ci vorrebbe qualcosa di veramente, insomma, che facesse spessore. La chitarra. addirittura. Vediamo se serve qualcosa qui. Visto che non mi ricordavo. No, non ci sta, sta sbilanciata. Apriamola. Ma io non voglio tirar fuori tutti gli oggetti che vi sono dentro. Oggetti antichi, peraltro. Sentite il rumore? Questo, voglio tirar fuori questo oggetto qui, proprio questo. Sentite il rumore? Sono antichi attrezzini. Ma, come antica, vecchiotta, la scatola del mistero. Ecco questo che è più interessante rispetto agli altri. Vedete, legno, ma c'è qualcosa d'acciaio, credo, che tirando viene fuori. Ed ecco l'oggetto. L'oggetto è appuntito. Tanto che se faccio così... Aia! Fatto troppo forte. È molto appuntito. Forse mi sono anche fatto male. Vedete? È molto finemente appuntito. Non è un cacciavite, no? Una cosa... un punteruolo, no. Una cosa molto finemente lavorata. Poi si riponeva nel suo astuccino antico di legno. Vedi? Sa. Che cos'è? Io lo so. Che cos'è? A cosa serve? Ha un nome e una funzione ben precisa. O l'aveva? Secondo voi? Se c'è qualcuno che capisce di che si tratta, sai che fa? Sempre attraverso Skype mi manda la risposta. Io so cos'è, ho anche una documentazione, appunto, qui sopra. Vediamo. Beh, guardate che non è difficile, specialmente se fate determinati studi. Aspetta, prendo gli occhialini, che sono un po' distante. Due moccoli. Ha lanciato due moccoli, non uno. Ah, vabbè, meglio ancora. Si parlava di prima. Vediamo qui. Se un grande c'è poco da fare, grazie per aver fatto vedere il mio video. Ah, certo, era anche carino, quindi breve, quindi vediamo ancora se c'è qualche complimenti. Ma ci voleva il genio, il genio. Ma perché? Aspetta, allora non diciamo, teniamolo in sospeso, vediamo se c'è qualcun altro che vediamo un po'. Spingi su poste. Mi dispiace, per spingi su poste, Robby, è una cosa un pochino, farebbe un po' male al chiulo, insomma, poi si infilerebbe nella sua posta perché è veramente molto appuntito. Ma un amico ha dato la risposta esatta, quantomeno ha detto l'uso. Vediamo un po' una cosa se... dedica una canzone a Silvio. Allora, diciamolo perché è stato individuato, quindi si tratta, dice, per i salassi, per modellare l'argilla. Vediamo se ne trovi un altro. Lo usava il barbiere? Ma caro Nicola, ti chiamerò così perché lì ti firmi Nicola. Uno dice invece, visto che dentro a quella scatola c'erano delle siringhe, sicuramente è uno strumento medico. Sì. E allora, caro Nicola, la prima che hai detto, il salasso, questo serviva, poi ci ha ripensato, proviamo anche altre risposte, ma la prima è stata molto buona, bravo, il salasso, ma questo, dunque, oggetto si chiama specillo? Imbecillo. Il salasso è l'inizio della salute, rischiara la mente, acuisce la memoria, purga la vescica, dissecca il cervello, riscalda il midollo, apre l'udito, limita le lacrime, toglie la ripugnanza, purifica lo stomaco, facilita la digestione, dispone al sonno e si crede renda più lunga la vita. Ecco. Hai capito? Serviva, comunque, forse i salassi si fanno ancora, serviva per fare i salassi. Ecco, qui c'è proprio quello strumentino lì, c'è raffigurato insieme a tanti altri. Ecco, lo vediamo qui, non so se si riesce a vedere esattamente questo, più o meno, sì, eccolo qui, sì. Ci levavano il sangue. A me è sembrata sempre un'usanza barbara, in realtà invece a quanto pare non lo è, cioè si rimediava a diversi problemi, allora era facile, fagli un salasso e via il sangue, la persona disgraziata, come faceva? Comunque a quanto pare qualcosa fa, bravo Nicola, ora hai vinto un bel salasso che sarà fatto direttamente con questo strumento antico ed è un onore. Tu vieni qua, ti aspettiamo con questo oggettino, siamo pronti a farti un salasso, ti si infila profondamente in una vena. Il sangue defluisce in una casseruola, forse in un tegame. Del budello. E poi starai tanto meglio. Sì, qui ci sono anche altri oggettini, vedi, guarda. Questa cosa qui. Guarda. Sembra forbici, ma invece sono la sega che sono, insomma, vabbè. Questo è un bisturi tagliente, ma anche rugginoso, attenzione. Allora, sì. Sì. Ah, vieni. Questo. Vabbè. Basta. Rimetto tutto a posto. Non è roba mia. È roba di questo locale qui. Perché se voi venite al Little David, vi fanno il sasso. No, quello che conto, no, voglio essere chiaro e preciso, il conto non è mai un salasso qui, no, io ho visto, l'altro non mi ha pagato, io ho detto, peraltro non è mai un salasso, ho visto che ci viene tanta gente, contenta, giovani, molto giovani. Bene, messo lì Pino, ho detto, vediamo che mi ha portato, tutta la spiegazione, eccetera. Sarebbe molto lungo leggerla, per cui ovviamente non mi dilungo, ma certamente potrebbe essere un modo per, come si può dire, approfondire l'argomento, no? Il salasso, cos'è il salasso? Prelievo di sangue, uno fa prima, fa il donatore di sangue, così fa un salasso utile anche a qualcuno. No. Beh, oh, guarda che sono qui, guarda. Femmenella, il nostro grande favacello. Femmenella, si sa cos'è la femmenella, dai, è la femmenella. Ma quando trasmetti non si sente mai nessuno, in che stanza sei? Sono in una stanza molto, molto riservata, ma poi non è vero che non si sente mai nessuno, dipende, sono dei giorni in cui si è sentito molta gente. Allora capiamoci bene, io inizio alle 9, no? Ecco, è l'ora in cui bene o male poi i clienti stanno poi tutti in un'altra sala, eccetera. Oggi qui, oggi pomeriggio, c'era gente, c'era un casino qui, insomma, ecco, quindi non vi preoccupate. Per fortuna questa è un'ora in cui, no, per fortuna mia, ma forse meno per Pino, è un'ora in cui c'è più tranquillità. Qui però è un ristorante che il giorno è sempre stracolmo di turisti, di tutto, di più. Io non ve lo vorrei dire, c'è certa fia. No, un po' per dire, ecco, improvvisamente il salasso. Ho dato il mio sangue ed ecco qui. Questo è, sì, è già fatto. Hanno beccato subito Pino. Sì, ciao, grazie. Qualcuno ha detto qualcos'altro, ma soprattutto è andato via praticamente subito. E questo è il sangue che mi sono salassato. E siccome sono anche un po' vampiresco, voglio sentire. Questo è il vino etrusco, ora lo riconosco, no, perché ormai sono diventato esperto. Era improvvisato, perché l'altro giorno mi voleva gabellare come vino etrusco, un vino che tanto etrusco non era, perché ormai si conosce il vino etrusco, figurati. Questo è proprio il vino etrusco, ha quel saporino, cos'è, non diciamo, no, non diciamo il segreto, è il segreto, no, è il segreto. Sì, ma non solo. Non dire, no, ora, non voglio dire, perché cioè, dice come la fanno la Coca-Cola, nessuno lo sa. Nessuno fino a ora ha saputo esattamente come gli ingredienti della Coca-Cola. Quindi non diciamo il vino etrusco, se uno se lo fa in casa usando altro vino, ci mette dentro, che è che tu fai, tu usi altro vino e ci metti dentro degli additivi, insomma, sempre naturali, però non è quel vino, è un vino che potreste fare anche voi, quindi noi non lo diciamo, perché se uno vuole il vino etrusco lo trova solo qui, questo è bello. Sì, no, è vero, è quel vino che sa fra il dolciastro e un po' di cartone, che poi tu dici mi piace, cioè mi piace Etruscan Wine. Etruscan wine. Come si dice etrusco in inglese? Etruscan. Etruscan wine. No, io stavo leggendo alcune cose qui. Perché che c'è? Culo figato. Guarda, dove cerchi, dove trovi sempre qualcosa di interessante. In questo libro di termini relativi al sesso, eccetera. Culo figato. Andare in culo figato. Ma voi lo sapete, voi no. Compiere l'atto sessuale con riferimento alla posizione di coito in cui la donna distesa solleva le gambe piegandole su se stessa. Scusa, come fa? Distesa solleva le gambe piegandole, aspetta, così. Ah, che bello, dai, metti. Sai, così? Non lo so. E c'è appunto bevi l'acqua che dice: e infine andiamo felici in culo figato, una parola, come ho scritto in altre occasioni, che è un applauso popolare alla radice potente della vita, quando nella posizione della donna che si rannicchia sul letto, nell'atteggiamento dei santoni orientali in preghiera, non esiste soluzione di continuità tra le natiche e il sesso. Vabbè, vediamo, è interessante capire tutte queste cose. Ora ti piglio un colpo della strega, occhio. Sì, beh, guarda, ti ha sbagliato. A me, cioè, quando io avevo sui 60, 65, 70 anni, allora mi pigliava ogni tanto, cioè, ora poi da tempo, passavo 20 anni da allora, ho passato quel momento e cioè, avevo qualche dolorino, sì, non ti torna l'età. Io sono Dorian Gray. C'è un ritratto che invecchia per me. Credetemi, quando dico queste cose. Cunilinguo. Questa la so. Cunilinguo la so. Vediamo cosa dice. Chi pratica il cunilingio. Cunilingio? Perché cunilingio? Dal latino cunilingus, complemento, un organo sessuale femminile, e dal tema linger, leccare. Lingere, con cioè leccare la figa. C'era tanto, dillo, no? Perché sono molto, infatti la cunna è l'organo sessuale femminile, no? Beh, del resto, molto spesso i poeti dicono cuna per dire culla. La culla è una culla dove si raccoglie, insomma, il bambino, cioè, la cuna, sai, la cuna è la cunna, e chitacudau, che c'entra una. Ma oggi mi rendo conto, è il 5 maggio, è ancora il 5 maggio, sì, sono le 11:20, 5 maggio, vi dice nulla. Aggiungiamo Napoleone Bonaparte, aggiungiamo 5 maggio, Alessandro Manzoni, il 5 maggio di Alessandro Manzoni, arriverà. E poi clicchi su una cosa e poi trovi proprio quella cosa che 5 maggio. Vediamo se qui non ce lo dà. Qui non ce lo dà. No, volevo leggere un po' di 5 maggio, scusa. Perché era la morte di Alessandro Manzoni. Sì, no, questo è 5 maggio come data. Eccolo qua. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così, percossa attonita, la terra annunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. No? Ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante insolio, vide il mio genio e tacque. quando con vece assidua cadde, risorse, giacque, di mille voci al sonito mista la sua nonà, vergine di servo encomio, e di codardo oltraggio sorger commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà, dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro il sereno. Anzi, il baleno. E scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar, fuve la gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar, la procellosa e trepida gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge tiene un premio che era follia sperar, tutto e provò la gloria, maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria la reggia e il triste esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. Ei si nomò due secoli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero come aspettando il fato. Ei fe silenzio ed arbitro s'assise in mezzo a lor e sparve, e i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno di immensa invidia e di pietà profonda, di inestinguibile odio e di indomato amor, come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero alta pur dianzi e tesa scorrea, la vista a scemere, prode remote in vantal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese e sulle eterne pagine cadde la stanca man. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenire, e ripensò le mobili tende, e i percossi valli, e il lampo dei manipoli, e l'onda dei cavalli, e il concitato imperio, e il celere ubbidir. Ah, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo, e disperò, ma valida, venne una manda al cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò pei floridi sentier della speranza ai campi eterni al premio che i desideri avanza dove silenzio e tenebre la gloria che passò. Bella e immortal benefica, fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tutte le stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Ora, grande poesia. Grande poesia, tra l'altro, bella, fluida. La leggi bene, la leggi facile. Non è, non ti tende dei tranelli questa poesia. Perché Manzoni era più grande di Napoleone, perché Napoleone a me è sempre stato su gli uomini, parliamoci, ci ha rubato tanta roba, ha fatto razzia da tutte le parti, si è appropriato di essere nato in Naccherino, Berlusconino, per dire, ma Manzoni, mamma, che ha scritto il 5 maggio per la morte, che oggi ricorre la morte di Napoleone, ha scritto una cosa, una poesia bella. Manzoni era un grande. Quando lo studi a scuola, ci fanno studiare le promesse di sposa, ti fanno due palle o sì, ti rimane antepati, non sopporti, il Manzoni non sopporti. Cioè, però i promessi sposi è veramente un grande romanzo. Ora se io penso, pensiamo, qual è il più grande romanzo italiano di tutti i tempi? Non mi dite la Divina Commedia, quello non è un romanzo, è un poema, insomma, è ovviamente è in poesia. Ma io, se devo pensarci bene, sono tanti bei romanzi, tante belle cose, ma I Promessi Sposi, secondo me, non è sbagliato dire che sia il più grande romanzo. Manzoni, oltretutto, era così grande da essere umile, lui, che veniva dalla Lombardia, a venire a Firenze. A Firenze, video, Firenze.tv, pappa. A Firenze a sciacquare panni in Arno, come si dice, no? Per imparare. E infatti trovi nei Promessi Sposi, nella sua prosa, tante espressioni che lui ha preso da noi. Quindi bravo, bravo, non fiorentino ma bravo, ecco, un personaggio che li predici in Manzoni, a Stato Manzoni, lo dai per, primo lo dai per scontato, secondo è palloso, Manzoni è palle, perché te lo insegnano a scuola, certo. Peraltro Manzoni è veramente, ha scritto una cosa grandiosa, anche altre cose, ma con I Protesti Sposi ha scritto il vero grande romanzo italiano, che tuttora come storia, secondo me, regge. I personaggi sono vividi, le cose che lui scrive sono rimaste proverbiali, anche nel 5 maggio. Ai posteri l'ardua sentenza, chi l'ha detto? Lui, quando si dice ai posteri l'ardua sentenza, si è presa la 5 maggio, ve l'ho letta ora, e l'ha inventata lui. Oppure Carneade, chi era costui? E via, e varie cose che sono rimaste nella immaginazione, da molto tempo, dall'Ottocento, e sono arrivate fino a noi ancora vivide, ancora vere, ancora usate. Quindi prendiamo maggio, secondo me, non tanto a Napoleone, perché era quello che era, ma al grande Alessandro Manzoni, che prima forse valutato tanto, no, non sopravvalutato, ma insomma sempre molto, poi un po' dimenticato, ecco, un po' messo da parte proprio perché pallosamente a scuola, anche a me lo volevano insegnare, ma a me stava proprio sul cazzo. Peraltro poi, rileggendolo, riscoprendolo, trovi una prosa e anche una poesia solida, bella, ben messa, cioè non ti viene a noia. Ecco, io ho letto questa poesia tranquillamente, non sono mica un attore, anche se vogliamo, insomma, ho interpretato parecchi ruoli, ma si fa leggere bene, è un linguaggio ottocentesco, però le parole sono belle, sono messe bene, al di là della persona a cui sono dedicate, fa tutta un po' la storia di Napoleone. Bravo, 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 no, volevo, è un po' che volevo fare questo elogio al Manzoni, perché se lo merita, e poi il fatto che sia venuto qua a imparare, umilmente a imparare, non come quelli che dicono, vado a Firenze, vado a Firenze a fare, noi sappiamo tutti, siamo de Milan, no, no caro. L'è morto, o che era malato, se ne vanno tutti i migliori, buongiorno Mianello e Napoleone, ecco, allegria. E che ti devo dire? Vabbè, in teoria il 5 maggio partirono anche i 1000 da quarto, se fossero partiti oggi per gli organizzatori sarebbero stati 400.000, per la questura 500 e per Mio Fede 15. Erano 1000, si dice i 1000, no, i 1000, si dice i 1000, vabbè, evidentemente, da quarto. Ciao, no, ogni tanto appare qualcuno in linea, che ti devo fare? Mi fa piacere, in linea su Skype. Oh, comunque mi fa piacere di concludere così, perché il 5 maggio, all'inizio, prima di fare questa puntata mi è venuto in mente di leggerlo, di farlo, poi mi è passato completamente di mente e ora mi è tornato in mente e l'ho fatto, bene. Scaiola non mi viene più, sai, no, mi è risparita dalla mente, caro Pino, sono quelle cose che te ricordi, domani ripasserò. Comunque tanto voi vi guardate la puntata, no? La prima parte, perché credo che questa puntata verrà suddivisa in due parti, perché c'è stata un'interruzione a un certo punto, ma nella prima parte, che è sicuramente breve, sentirete questa canzone rifatta più volte. Sì, canzone, chiamata canzone mi sembra eccessivo, vero? Canzoncina, motivetto, vignetta in musica, insomma. Non mi viene. Mi toccherà fare ansamente insieme. voi che state insieme a G, e G che sta con voi, e grandi siamo noi, ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi, e va fa culo anche i problemi, siamo ganzamente insieme, tutti noi. Ganzamente insieme, voi che state insieme a G che sta con voi, che cazzo siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo, come si sta bene, cazzo, ganzamente insieme, tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi, e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme, se lo vuoi, perché non siamo mica scemi, e vaffanculo anche i problemi. Stiamo ganzamente insieme, tutti noi, tutti noi e tutti voi insieme, quest'altra piacevolissima, se non sbaglio, puntata di TeleG su videofinanze.tv finisce, però torniamo domani, sempre alle 21, sempre con nuove cose, idee, un mondo, un piccolo mondo che racchiude noi, gli altri no. Merda.